Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.
Finalmente torneremo a raccontare anche di fatti in campo, perché si avvicina il ritorno alla Continassa. Per quanto riguarda, insomma, questa seconda parte di stagione, chissà quale atmosfera ci sarà, ecco, con, come dire, una fase di dismissione che ormai conosciamo, che ha a che fare con i vertici della Juventus, e con una fase di ripresa invece che ha a che fare con il campo. Buonasera Albi.
Buonasera, ben ritrovati. Non vorrei essere nei panni dei dirigenti domani alla Continassa, perché di fatto poi l'area sportiva è quella meno toccata dal terremoto, dalle dimissioni, quindi domani forse, e dico forse, alla ripresa degli allenamenti, chiaramente non con tutti gli effettivi, mancherà ancora più di mezza squadra.
Certo.
Chi è ancora impegnato con i campionati mondiali, o chi li ha appena finiti, chi li ha finiti da poco, che è ancora in vacanza. Detto questo, lì dovrebbe, almeno nelle intenzioni della Juve, cambiare poco. Il problema è tutto il resto, quel che succede nella sede della Continassa, che è a poche centinaia di metri dal campo sportivo. Lì probabilmente il clima sarà molto molto diverso, con la speranza che questo clima a livello dirigenziale di sede non vada a influenzare quello che succede sul campo. Sarebbe un peccato, poiché la Juve è riuscita a riprendere in seguito a un inizio di stagione da incubo.
Allora, fase di analisi la nostra, mettiamo da parte per un attimo, in realtà non lo faremo nemmeno, cioè in realtà sposteremo solo il punto di osservazione, no? Cioè siamo in pieno cancan mediatico, sì, per quanto riguarda, sì. Anzi, si sta leggermente un po' sgonfiando,
ma
appena pronti a essere smentiti domani o dopodomani.
Sì, ma poi immagino, conoscendo anche i copioni, che mai magari usciranno nuove intercettazioni, nuovi punti di vista, nuovi retroscena sulla questione, ce la trascineremo ancora per un po', però bisogna anche soprattutto badare al campo, perché tra poco riprende il campionato.
Ma le parole di Grassani, così,
sì,
giusto un breve accenno.
Le ho lette, ci sono pareri discordanti anche tra addetti ai lavori, anche tra avvocati, anche tra esperti di diritto, quindi anche lì bisogna capire. La mia opinione modestissima è che è ancora molto molto presto per dare dei giudizi anche soltanto sommari, perché siamo ancora in fase veramente embrionale, cioè le carte sono state trasmesse dalla Procura di Torino alla Procura Federale, ma ci vorrà un attimo di tempo. Io le sto leggendo le carte, sono 544 pagine, sono a pagina 126, cioè sono tre giorni che le leggo.
È stato già veloce.
In tre giorni, per dire, non è una cosa così, schioccando le dita, immediata. Ci vorrà il tempo che la Procura Federale analizzi tutto il faldone e si faccia delle idee, faccia delle proprie valutazioni e provi a muovere i suoi rilievi. Ci vorrà del tempo, non si può in due giorni dire ah sì, allora la Juve è penalizzata, la Juve in Serie B, la Juve niente, la Juve è incolume. No, vediamo cosa succede, i passaggi sono questi, vedremo anche nei prossimi giorni quali saranno i prossimi step, però insomma è molto presto per dare giudizi relativi a una questione che si svilupperà nelle prossime settimane.
Naturalmente, no, la fase di nostra di analisi andrà incontro a ricapitolare, insomma, ecco, i tratti essenziali dell'avventura di Paratici a Torino.
Sì, abbiamo voluto provare a tratteggiare queste annate targate Paratici, che hanno avuto un inizio fulgido, un inizio così così, poi hanno avuto un rilancio importantissimo, l'apice, e poi hanno avuto un lento declino fino ad oggi essere quasi una delle motivazioni. Sì,
quasi,
capro espiatorio, no? Come spesso succede nelle aziende o anche nei gruppi di lavoro, quando va via qualcuno, poi ma è colpa sua. Che detto questo, effettivamente
questa vicenda plusvalenze è relativa situazione legata poi al pagamento degli stipendi.
Sì.
Quindi plusvalenze da una parte e gestione del momento Covid da,
sì,
parte della società, e quindi anche di Paratici. In questo momento riconducono molto alla sua figura, no?
Sì.
Anche rileggendo le intercettazioni, abbiamo detto oggi, scherzando in fase di briefing, un uomo immortalato sistematicamente con tanto di auricolare a filo.
Io non l'ho mai visto non al telefono in vita mia.
Raramente, forse solo guardando le partite, io sì.
Guardando le partite, anche se ogni tanto era lì anche che messaggiava.
Prima di ricoprire la carica, insomma, di direttore dell'area sport, sì, durante le trasferte esterne, quindi all'estero, o comunque in campi diversi dallo stadio, Fabio Paratici segue la partita nella tribuna stampa.
Okay.
E spesso mi è capitato di un paio di volte
essere vicino.
Di essere proprio vicino.
Calcioni davanti,
si sentiva sistematicamente un rumore di calcio contro il metallo davanti, o la, o la struttura, sì, no, perché poi le partite venivano vissute in maniera particolarmente
sì, mi ricordo,
sentita da Paratici.
Non tanto al telefono, ma sempre col cellulare in mano, messaggino.
Beh, chiaro.
Qua, di qua, eccetera, allora, eccetera.
Un uomo immortalato sistematicamente al telefono, che poi sia stato intercettato, venga intercettato, fa specie, no? Quasi un contrappasso, non lo so, ecco che cosa. Vabbè.
Chissà quante... Io non invidio i poveri che hanno dovuto trascrivere tutte le telefonate, che Paratici credo che ne faccia 300-400 al giorno, più o meno, in media. Pensa a fare mesi e mesi di riporto e di sbobinamento di 300 chiamate al giorno.
Poi devi selezionare quello che è pertinente, diciamo.
Beh, certo,
così, no?
certo, è chiaro, non le trascrivi tutte, però nell'ambito delle funzioni di direttore sportivo, chissà quante sono relative al lavoro, immagino l'80%, quindi diventa molto molto impegnativo. Però insomma, leggendo le carte fino adesso, un'idea di fondo c'è, ma fino a dove sono arrivato io, a pagina 126, non mi sembra di aver visto delle situazioni né estreme né con una rilevanza penale tale da meritare qualcosa. Insomma, stiamo leggendo, ci sono le intercettazioni servono più che altro nelle carte delle indagini per chiarire il contesto. Come mai si parla della manovra stipendi? Come mai questa situazione è critica? Vedi perché arriva bene, dice questo.
Covid sta continuando a far danni a distanza.
Sì, ma quello è indubbio. E quindi servono anche per raccontare un pochino in quale contesto la Juve ha deciso di fare questa manovra, come mai sono stati dilazionati, eccetera, eccetera. Le intercettazioni dovrebbero darti una lettura del momento. Questo è, ma non è che nelle intercettazioni c'è Paratici che dice: oh, voglio rubare, rubiamo 20 milioni. Cioè, è una situazione molto, molto diversa. Chiaramente poi i PM faranno il loro lavoro, sono arrivati al rinvio a giudizio, dopodiché ci sarà la Procura federale che farà le sue valutazioni in merito e vedremo cosa succederà. Da questo punto di vista la Juve comunque continua a essere piuttosto serena di quello che sta succedendo, almeno quello che le voci che arrivano dalla Continassa sono quelle. Almeno quello è quello che filtra. Poi nella realtà dei fatti io non so dire, so che c'è stato parecchio trambusto alla Continassa sede negli ultimi giorni, vedremo. Poi adesso che si torna ad allenarsi, se la situazione sarà quieta o sarà funestata da questi eventi esterni.
Indispensabile fare urgentemente chiarezza. Queste le parole di Giovanni Malagò, che fanno eco a quelle di Abodi, rispettivamente presidente del CONI e ministro dello sport e dei giovani. Sembra un po' che l'indirizzo dal punto di vista istituzionale sia questo, no?
Sì.
È una pratica diffusa. Capiremo e chiariremo anche magari attraverso delle nuove regole quali potranno essere le conseguenze e le soluzioni a questo malvezzo, diciamo così, possiamo quasi chiamarlo così, no?
Sì.
Che ha a che fare con tutto il nostro calcio. Ma se le regole permettono questo, se le regole in maniera lecita e sottolineo maniera lecita permettono di attraverso degli accorgimenti far quadrare i conti, io usai il termine quadricontismo coniato proprio qui nel periodo in cui arrivavano sistematicamente, no, queste operazioni che davano proprio la sensazione, ripeto e ribadisco, nell'alveo della laicità, davano la sensazione di trasferimenti, di scambi fortemente anche legati all'aspetto economico.
Sì, soprattutto legati. A un certo punto abbiamo notato che l'aspetto tecnico passa in secondo o terzo piano, diventava prioritario l'aspetto economico, quindi valorizzare al massimo un giocatore dal punto di vista economico, non tecnico, non importa il percorso, non importa se è giovane, non importa se è una promessa. Quanto ci danno questo? Cancelo. Quanto ci dà il Manchester United? Il Manchester City? Questo. Con Danilo in scambio. La valutazione è questa, si può fare. Detto questo, sulle plusvalenze bisogna farsi, secondo me, 3-4 domande che sono alla base di tutto. Uno, le plusvalenze si possono fare o no? È uno strumento che si usa?
Si dovrebbero fare.
Sì. Ok, le fa solo la Juve o le fanno tutti? Le fanno praticamente tutti.
Si può parametrare il livello di un giocatore?
Si può parametrare
il
valore? Cos'è? Transfermarkt che vale? Cioè, detta legge Transfermarkt, se tu esageri il prezzo rispetto a trasformare, fai un illecito? Non credo. Ci sono delle cause o delle concause
di oggi, no,
che ti portano a sopravvalutare il prezzo di un giocatore? Ci possono essere delle situazioni che ti portano a pagare un giocatore più di quel che dovresti? Esempio, ti svegli l'ultimo giorno di mercato. Esempio, infortunio del tuo centravanti, devi trovarne uno in due giorni. Esempio, concorrenza su un giocatore, tu devi alzare la posta per prenderlo. Cioè, la valutazione di un giocatore è quello più che c'è di soggettivo al mondo, quasi. poi è chiaro che in alcune situazioni Pjanic, Arthur, la valutazione dei due giocatori è stata palesemente, no, più alta del previsto.
Ronaldo andrà a guadagnare 200 milioni.
Lo so. Alla stagione. Alla stagione.
Nell'alveo, ripeto ancora una volta e ribadisco, della liceità, cioè di quello che è concesso ed è concedibile dal punto di vista delle regole.
Salary cap in Arabia Saudita mi pare non ci sia, occhio, cioè,
se
occhio
il croce. Giorno che verrà imposto un salary cap o verranno imposte delle regole differenti, a quel punto poi è chiaro che noi non abbiamo a disposizione, o meglio, non si sa ancora quali. Adesso le indagini sono finite, le carte sono quelle.
Nella procura sono finite, le carte sono quelle.
Non
sono
sapremo neanche quale sarà l'interpretazione da parte del giudizio. Qualora venisse accertata una condotta fraudolenta, quello è un altro discorso, come dicevi tu, non è che sia stato manifestato anche attraverso le intercettazioni un volere di questo genere. Poi è chiaro che degli accorgimenti più un po' borderline, cioè se i protagonisti stessi, come il ministro dello sport, come il ministro del CONI, gli dicono sì, è una situazione generalizzata, dovremmo risolverla quanto prima.
Generalizzata,
perché è un meccanismo che è lecito.
Si può discutere sull'opportunità di farlo o meno, assolutamente. Si può discutere se è una cosa che vale la pena fare o meno, assolutamente. Non si può discutere se è una cosa lecita o no, perché la plusvalenza è lecita. Il valore di un giocatore lo decide A, società che compra, B, società che vende. Basta, finisce. Finisce. E quindi, se tu vuoi, puoi dire che Turicchia vale 200 milioni e puoi dire che, cioè, se trovi uno che te lo paga 200 milioni, sei bravo tu.
Sì.
Adesso magari, questa è un'esagerazione palese.
Ma se scrivi 5, come dici, o scrivi 10, come dice Paratici, forse usa altri numeri,
sì.
Cambia poco.
Esatto.
Se scrivi 5 4, e 5.000, forse sì.
Esatto.
4 o 10.
Detto questo, è vero e sono d'accordo che per alcuni giovani I prezzi, i valori sono stati impennati anche del 100%, del 200%, del 300%. E va così. Spesso comunque fare soltanto un passaggio dalla Juve permette poi di rivendere o dare in prestito un giocatore a dei valori molto più alti. Cioè già solo il fatto che sia passato da qua lo eleva, no? Lo rende un giocatore valorizzato anche agli occhi dei eventuali acquirenti. Avere un giocatore che dice cavolo lo prendo dalla Juve non è come un giocatore che vai a prendere dall'Albino Lef, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Detto questo, è stato un meccanismo che negli ultimi anni soprattutto la Juve ha utilizzato in modo massiccio, come tante altre squadre di Serie A e di Serie B e non, per far quadrare i bilanci. Ma questo è una prassi, come hanno detto Abodi, Malagò, Gravina eccetera eccetera, è una prassi d'uso comune in Serie A. Forse si potrebbe andare a ragionare su limitare questa prassi, ok? Se si vuole, questo si può anche essere d'accordo, ma detto questo, fino adesso la Juve non ha fatto nulla di particolarmente né grave, ma neanche illegale. Le plusvalenze, come dicevamo, sono soggettive e quindi il valore lo fa la squadra che compra, la squadra che vende, né più né meno.
Poi c'è il discorso invece dei bilanci, del pagamento
questo
degli stipendi. Lì
è
già
un altro discorso,
più complicata,
esatto.
La faccenda. Ci sono delle attribuzioni dal punto di vista contabile verso alcune finestre temporali,
esatto,
che andrebbero rispettate.
Esatto, entro le quali.
Però un conto
contabilizzare.
Un conto è fare un errore con dolo.
Esatto, e poi attenzione, si parla, l'avvocato Grassani, retrocessione. Per far sì che una squadra possa essere retrocessa, c'è bisogno che il dolo o il bilancio sia truccato ai fini dell'iscrizione al campionato. Questo per la Juve non si è mai verificato, non si verificherà mai. Cioè, la Juve non aveva in ballo l'iscrizione del campionato, non è che si è riuscita a iscrivere al campionato soltanto grazie a questa manovra stipendi, anzi è una cosa in più che è stata fatta durante il periodo di Covid per cercare di far quadrare.
A saperlo credo che non l'avrebbero fatto.
Non l'avrebbero mai fatto. È stata una mossa in quel momento
però
importante.
Mi spieghi, cioè, ci sono squadre che in quel periodo, non voglio fare veramente la Vox Populi, però ci sono squadre che in quel periodo non hanno neanche pagato i giocatori.
Sì, infatti.
Ma
è stata. Allora lì, alla Juve viene imputato il fatto che su 4 mensilità di rinuncia, di fatto 3 sono state dilazionate ai giocatori. Questo non è stato, come dire, specificato in modo limpido da parte della Juventus, che avrebbe dovuto contabilizzare queste 3 mensilità da un punto di vista contabile proprio nello stesso bilancio, essendo state non una rinuncia ma una dilazione, ed avendo raggiunto questo accordo praticamente in contemporanea con la rinuncia. Cioè ai giocatori veniva chiesto di rinunciare a una mensilità, contemporaneamente gli è stato detto ragazzi però queste 3 mensilità vi saranno accreditate poi. Il fatto che poi alcuni giocatori come Chiellini abbiano detto ai compagni di non parlarne a mezzo stampa perché uscirà un comunicato in modo diverso, ti dice che effettivamente magari lì c'è stata qualche questione da rivedere. Detto questo, il fatto, il cuore della questione, la Juve non ha utilizzato dei trucchi di bilancio per iscriversi al campionato, quindi il rischio di un'eventuale retrocessione è non poco, zero, questo lo possiamo dire.
Siamo pronti per dare il benvenuto con piacere all'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli. Buonasera, grazie di essere
benvenuto
con noi.
Benvenuto presidente, buonasera.
Cerchiamo di perfezionare il collegamento. Riproviamo. Giovanni Cobolli Gigli, buonasera. Cerchiamo di perfezionarlo con calma. Ivo Rossi regia è pronto a richiamare il nostro prossimo ospite.
Torneremo.
Sì, certamente.
Anche perché lui è stato l'ultimo presidente prima di...
Il penultimo.
Penultimo.
Poi c'è stato Blank.
È stata l'ultima generazione, insomma, prima delle...
Sì,
della...
poi Blank, come dire, forse l'ultima fase, no? Passa da amministratore delegato,
esatto, proprio
direttore generale al ruolo di presidente. Giovanni Cobolli Gigli, buonasera, grazie di essere con noi.
Benvenuto.
Di nuovo, buonasera.
Eccoci, adesso la sentiamo forte e chiaro. Allora, è un momento, ovviamente, molto complicato in casa Juventus, l'azzeramento del consiglio di amministrazione, compresa la carica del presidente Andrea Agnelli e tutto quello che sta uscendo fuori in termini di intercettazioni. C'è da una parte il filone sportivo, dall'altro quello giudiziario. Le chiedo così, pronti via, che idea si sta facendo di tutto quello che viene detto e sta avvenendo intorno alla Juventus in questo periodo?
Ma io ho sentito un pezzettino del vostro commento in cui dite che non bisogna dar credito alle apparenze, addirittura certo. Ho sentito che secondo voi non c'è nessun problema di Serie B e mi rallegro la vostra opinione. Non posso avere un'impressione, dico che sarebbe stato tanto di guadagnato che la Juventus non si fosse trovata in questa situazione, certo. Però mi auguro come tifoso che la Juventus ne esca. La cosa che, sulla quale io mi concentro, essendo un tifoso antico da 74 anni della Juventus, è su quelle conseguenze che potrebbero arrivare sulla squadra.
Sì.
Nel senso che abbiamo lasciato la Juventus, dopo diverse settimane di pena, con invece 6 settimane di buoni risultati e 2 risultati importanti, la vittoria sull'Inter, direi anche il pareggio col Verona, che non era facile, e la vittoria sulla Lazio, l'abbiamo lasciata in grande crescita e con la Juventus che ritornava a essere in posizioni alte della classifica. L'augurio che ci facevamo e che ci facciamo ancora è che la Juventus riprenda su questa strada per arrivare al meglio possibile. Chiaro che recuperare 10 punti sul Napoli non è facile, no. Però io mi ero fatto la mia tabellina, sì, presuntuosa. Battiamo il Napoli a Napoli, lo battiamo a Torino, sono 6 punti, quindi andiamo a -4. Magari poi l'Inter e il Milan qualcosa riescono a fare col Napoli e noi ritorniamo in lotta per lo scudetto. Presunzione da tifoso. Allora, adesso la cosa è il sogno è ancora avverabile. L'importante è che i giocatori non si distraggano, non si preoccupino, non pensino a eventuali conseguenze negative sulla società che in questo momento nessuno è in grado di valutare e che siano tenuti fuori da un direttore ormai sportivo oltre che da un allenatore che Allegri, che abbia la capacità di farli concentrare solo sul fatto di giocare bene e di far vedere quello che sono capaci di fare. Questa è una grande sfida. L'altra, sì, è capire, dopo la smetto perché sto parlando troppo,
no, prego.
Se i giocatori che ci tornano dal mondiale ci tornano senza particolari acciacchi, sto seguendo con attenzione la salute dei nostri giocatori, ormai non ci rimangono che l'area francese sostanzialmente, sì, ma tutti gli altri dovrebbero essere più o meno abili arruolati, e fatto ancora più importante, se quelli che io mi sono permesso di chiamare gli acquisti di usato insicuro, cioè De Maria e Pogba, sì, diventano usato sicuro. Ora, De Maria ho visto che non ha praticamente giocato con l'Argentina, esatto, fino adesso.
Esatto.
Pogba lo vedo a Miami che fa ginnastica, e mi auguro che questa ginnastica lo possa portare finalmente a giocare in campo, perché se no le cose si complicano. Vedo bene, sì, facendo le giuste scaramanzie, Chiesa, che si sta dando molto da fare, però è chiaro che se la Juventus potesse contare su tutti e tre questi giocatori e su un'atmosfera mantenuta calma ad Allegri, noi potremmo goderci una seconda parte del campionato dimenticandoci i problemi legali, sostanzialmente soddisfacente.
Presidente, prego. Io le volevo chiedere un giudizio su tre nomi, su tre figure che hanno fatto la storia recente della Juventus. Può anche essere sintetico, può anche rispondermi con una parola ciascuno. Partiamo da Beppe Marotta.
Ottimo.
Mm-hmm. Perfetto.
Più sintetico
mi così sembra, mi sembra perfetto. La seconda figura è quella di Fabio Paratici.
Attenzione. Sì, invece è proprio è dicotomica la divisione. Cioè, da una parte, quindi in questi due insieme andavano bene.
Bravo. Perché c'era Marotta,
chiaro,
che stava come cappello su Paratici e gli evitava di fare delle cose spropositate, uh-huh, come poi evidentemente Paratici ha fatto. Sì. Non c'è stato più un cappello. E forse anche il presidente Agnelli non è stato in grado di tenerlo tranquillo.
Forse anche per una questione di compiti, perché Paratici è e rimane un direttore sportivo molto bravo a livello di scouting e di campo.
Senza dubbio,
di conti, sui conti comunque bisogna avere l'abilità per farli. Non è che ti improvvisi manager a livello contabile o finanziario.
Sì, però Paratici creava i presupposti perché i conti fossero fatti,
certo,
in maniera buona e in maniera sbagliata.
Chiarissimo.
Poi permettetemi...
Prego.
Forse ricorderete o no che io sono stato sempre assolutamente contrario all'acquisto di Morata.
Sì.
Motivo,
sì,
per cui poi Marotta ha lasciato la Juventus. E continua a dire
Ronaldo, sì.
Sì, scusate.
Ronaldo, sì,
pazienza,
sì, sì.
Ronaldo. Marotta, Morata, ho fatto confusione. E continua a dire che quello è stata, uh-huh, è stato un grave errore.
Beh, in effetti è stato l'inizio poi del declino della Juve dal punto di vista dei conti.
Però non lo dico adesso,
no,
certo, detto il giorno in cui è stato annunciato l'acquisto, quindi
sì, sì, sì.
Non mi sto allineando a tutti quelli che adesso dicono l'acquisto di Ronaldo è stato un errore e che fino a qualche settimana fa invece dicevano Ronaldo, certo, Ronaldo, Ronaldo. Lo dico da sempre, ma non per presunzione, solo per giustizia di cronaca.
E per esperienza magari. Terzo nome, è quello un po' più grosso, è il nome di Andrea Agnelli.
Deluso.
Mm-hmm.
Nel senso che Agnelli con Marotta ha fatto grandi cose. Agnelli,
sì,
senza Marotta e con una squadra che lui ha detto adesso mi faccio la mia squadra e con la mia squadra farà, mm-hmm, grandi cose, ha toppato.
Perfetto.
Eh beh, insomma, parole importanti.
Una sintesi ottimale.
Le chiedo questo, guarda, in alcuni ci vedono, torno un po' indietro, ma gioco forza, mi tocca farlo, ecco, perché credo sia abbastanza pertinente, anzi, sia importante avere la sua opinione. In molti tirano in ballo il periodo di Calciopoli, no? Ci vedono anche qualche similitudine. C'è chi dice, magari in maniera, ecco, provocatoria, ecco, che rispetto a quegli anni lì, la Juventus di oggi sembra voglia difendersi in un altro modo, e poi abbiamo fatto tutte le premesse del caso in merito ai possibili,
sì,
rischi che sono emersi. Lei è d'accordo con questo?
No, ho sentito le cose che sono state dette, soltanto alla fine si potranno tirare le conclusioni. In questo momento gli avvocati della Juventus hanno il dovere di dire quello che devono dire,
certo,
e la magistratura ha il dovere di dire quello che vuole dire. È assolutamente prematuro dire qualsiasi cosa, anche perché non sappiamo se la Juventus è colpevole o non è colpevole,
certo.
Io non me la sento di pronunciarmi.
Però
dopodiché,
lei,
per, sì, quel che riguarda il Calciopoli,
sì,
noi ci siamo trovati in quell'epoca in una situazione ambientale molto peggiore di quella che è la situazione ambientale adesso. Cioè, tutto il mondo sparava in maniera drammatica contro la Juventus. Io sono fermamente convinto che il lavoro che ha fatto il nostro avvocato, Cesare, mm-hmm,
Zaccone, sì,
è stato ottimo. Però questa è un'opinione mia che continuo a ripetere e francamente accetto anche che altri non siano d'accordo.
Presidente, l'ultima prima di salutarla e ringraziarla, una domanda e forse anche una provocazione. E il prossimo CDA della Juventus si insedierà il 18 gennaio ufficialmente. Qualora le venisse chiesto una, magari una consulenza o magari anche un incarico, visto che lei esperienza ne ha, all'interno del CDA della Juve, cosa risponderebbe?
Ma escludo nella maniera più assoluta che mi venga chiesto. Io non ho assolutamente nessun rapporto con l'ingegnere Khan. Mm-hmm. Non ne credo che l'ingegnere Khan lo voglia avere con me, e quindi credo che io faccio parte di un'altra generazione. Sì, certo. Io faccio parte della generazione che aveva l'avvocato Agnelli, il dottor Agnelli, il dottor Gabetti, l'avvocato Grande Stevens, che erano tutte persone che mi hanno insegnato grandi cose. Alcuni di questi, 3 su 4, sono scomparsi. L'avvocato Grande Stevens è anziano, io ho imparato da loro tante cose, e secondo me la Juventus non è riuscita più a avere quel supporto di saggezza che veniva da queste grandi persone.
Chiarissimo. La ringraziamo per il suo tempo e per le sue parole.
Buona giornata, buona serata.
Grazie a lei, arrivederci e buona serata.
Benissimo, ci fermiamo un attimo, andiamo in pausa e torniamo
tra poco.
Terzo tempo.
Ritorniamo insieme, sempre in diretta, alle 19.37 in punto in questo istante. I vostri messaggi, come sempre, al 340-54-25-324, la valutazione nostra, vostra, insomma, ripercorriamo la Paratici Story in bianco-nero, dopo aver sentito le parole forti da parte dell'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, poco fa ai nostri microfoni, che lega in maniera anche, direi, decisiva, indissolubile, nella valutazione, ecco, il giudizio legato a una Juve con e senza Marotta.
Sì, cioè, ma è un po' sotto gli occhi di tutti, credo che lo capiscano e lo abbiano visto un po' tutti, il fatto che dopo l'addio di Marotta la situazione è lentamente precipitata, prima lentamente, poi non più così tanto lentamente, perché evidentemente mancava un uomo, non tanto un contabile quanto un punto di riferimento tra campo, società e squadra. Uno dei vertici di questo triangolo, uno dei vertici molto solidi al quale facevano riferimento evidentemente prima Paratici, poi lo stesso Agnelli, vicepresidenti, dirigenti assortiti e anche la squadra. Era fondamentale come tipo di figura e come tipo di lavoro che faceva Marotta. Venendo a mancare Marotta, gioco forza, le responsabilità maggiori si è dovute prendere Paratici, che come dicevamo prima è sempre stato un uomo di campo abilissimo, è sempre stato un osservatore forse tra i migliori al mondo, ma di competenze a livello manageriale nel senso specifico del termine, quindi finanziario, e quindi esce anche nelle intercettazioni il fatto che Cherubini spesso si rivolga allo stesso Paratici, dice: ma tu non hai voglia di andare a fare le riunioni, di andare a parlare con le risorse umane, andare a parlare con quello. Lui voleva stare in campo, voleva andare a vedere le partite, voleva andare all'estero a guardare quell'altro e quell'altra partita, capisci? Questa è la... Queste sono le prerogative.
È suo di chi ce l'ha messo?
Non lo so. Evidentemente il fatto è che c'è stato un voto di potere. Nessuno è entrato a sostituire Marotta e quelle competenze sono state spalmate. Spalmandole però hai perso qualcosa, hai perso tanto. Lo stesso Paratici non aveva le caratteristiche di Marotta, lo stesso Paratici non ha più avuto quel tipo di freno, magari dettato dall'esperienza, anche dall'età, che gli poteva dare Marotta in alcune circostanze. Non solo l'affare Ronaldo. Si è parlato poi che
aveva,
è stato carta un po'
bianca
questo.
Per circa 50 milioni di euro.
Sì, esatto.
Si dice, si legge.
Esatto.
Capisci che sono cifre di un certo peso.
Cifre di rilievo.
Anche per la Juventus.
Anche per la Juventus. Infatti si è visto che poi dopo a inseguire gli investimenti, eccetera, eccetera, il Covid.
Si è creata una bolla.
Si è creato una
con questo modus operandi, ripeto e ribadisco, legittimo. Bisogna dimostrarlo il contrario.
Esatto, si è creato però una situazione insostenibile alla lunga, gravata questa situazione dal Covid, che è andato a appesantire tantissimo sia gli investimenti futuri ma anche quelli presenti della Juventus. Ronaldo, lo stipendio di Ronaldo era molto già difficile da garantire in tempi normali, figurati col Covid, figurati con campionato sospeso 6 mesi, gli introiti di stadium che sono venuti meno, tutto il resto. Lì è diventata veramente una corsa contro il tempo, una situazione molto difficile da gestire. Ecco, la mia curiosità è senza la questione Covid staremmo parlando di tutto questo? Cioè, la situazione sarebbe un po' meglio? leggermente meglio, tanto meglio, cioè, perché secondo me ha influito tanto.
Cosa sarebbe successo?
Detto
magari
questo, poi
avrebbe fatto un'altra Champions League, avrebbe vinto uno scudetto in più, non sappiamo. Beh, chiaro, senza il Covid è un altro mondo che non conosciamo.
Assolutamente.
Poi ci chiedono, secondo noi, quale sia il motivo della dimissione in blocco del CDA. I motivi sono parecchi. Quello forte dal punto di vista preponderante, anche dal punto di vista comunicativo che è stato espresso, è che questo CDA, questo nuovo CDA che entrerà, ecco, rispetto a quello vecchio, le persone implicate in questa inchiesta nel CDA uscente non saranno più perseguibili come prima, come da interni fondamentalmente.
Esatto.
Questo però io ci ho messo
poi
un altro pezzo dentro, forse
io ce ne metto,
stato,
ce ne metto anche
stato
degli
anticipato
altri.
Un cambio che magari sarebbe arrivato, cioè se questa vicenda fosse avvenuta nel 2013, uh-huh, magari la Juventus si sarebbe difesa dall'interno, cioè non lo so, siamo
magari
anche
sì,
arrivati alla fine di un ciclo,
siamo arrivati alla fine di un ciclo. La forte volontà di John Elkann di cercare di gestire direttamente una situazione che a un certo punto ha capito che non era più evidentemente gestibile dagli interpreti che in questo momento sono in carica. Perché? Perché dopo due aumenti di capitali di 300 e 400 euro in tre anni ti ritrovi ad avere un rosso di bilancio milioni di euro in tre anni, ti ritrovi ad avere un rosso di 254 milioni. A questo punto, giustamente, se sei l'azionista di maggioranza come Exor, ti chiedi: ma scusa, ma noi abbiamo fatto due aumenti di capitali di 300 e 400, ma questi soldi dove sono finiti? Nelle intercettazioni si nota come questi soldi sono finiti per andare a ripianare i pregressi che c'erano, non per i prossimi acquisti, ma per andare a tappare le problematiche che sono sorte poi con il Covid, con gli stipendi alti da dare a Ronaldo, De Ligt, eccetera, eccetera. Queste situazioni qua sono state ripianate con l'aumento di capitale, ma per il futuro l'aumento di capitale diciamo che non è servito, e questo a un azionista di maggioranza vaglielo a spiegare. Dopodiché ci sono stati anche dissidi interni nello stesso CDA da parte di consiglieri autonomi come Daniela Marilungo, che a un certo punto l'ha anche fatto mettere,
diciamo,
agli atti,
sì.
Ha detto: io non me la sento di firmare questo bilancio perché non sono stata messa al corrente di tutta una serie di situazioni. Quindi per tutta questa serie di motivazioni il CDA ha deciso di fare un passo indietro, ha deciso di dimettersi in toto da Andrea Agnelli a tutto quanto. Insomma, queste sono state le motivazioni che possiamo darvi noi, per le quali il Consiglio di Amministrazione della Juventus nella giornata di lunedì, nella serata di lunedì, ha deciso di fare un passo indietro.
Una settimana
indietro.
Fa.
Una settimana
sembra,
esatta
sembra
fa.
Un mese fa.
A me sembra che siano passati due anni in questa settimana, perché cioè è successo un po' di tutto. Anche
siamo anche invecchiati.
Lavorativo è stato pesantino, uno si aspettava una bella settimana tranquilla con i mondiali, no? Prima della ripresa degli allenamenti. E non ci siamo annoiati, ma non ci si annoia quasi mai qua a Torino, secondo
no,
la Juve.
Ultimamente no, in particolar modo. Andiamo in regia, sentiamo qualcosa, pronti? Note vocali.
Sì, buonasera, Luca da Malaga.
Ciao Luca.
Io mi ricordo che seguivo con attenzione la Juventus dopo che ha cominciato a vincere con Conte, i fatturati si alzavano ogni anno. E poi dopo la fine abbiamo cominciato a sbagliare comprando Higuain a 90 milioni, che ha fatto due anni buoni, poi dopo l'abbiamo dato al Milan e l'abbiamo lasciato andare via. Poi dopo con Ronaldo veramente abbiamo fatto il passo troppo lungo. Quindi la Juventus era arrivata a due finali di Champions League,
sì,
con giocatori comprati, non a tanto, perché io mi ricordo che Tevez venne per 15 milioni,
esatto, forse 18,
quindi
12.
Questo è il problema. In 5 Tevez. Anni, Tevez, da quando sì, hanno preso Higuain, hanno rovinato bilanci, fatturati, e si sono inventati delle belle mandragate.
Mandragata.
Tutto là.
Evidentemente.
Io mi chiedo, senza l'apporto di Exor, cosa sarebbe della Juventus oggigiorno?
9 più 6 di bonus, arrivo così Tevez alla Juventus.
Beh,
pensa un po',
gran colpo,
che gran campione,
voluto,
a che cifre. Però lì era un periodo quasi di austerity.
Sì, esatto, lì era una cifra già da top, cosa che adesso è inimmaginabile.
2013.
E tra l'altro c'era il Milan che era in gran pressione. Senza quei due aumenti di capitale è difficile dirlo, ma
però
chiaramente sarebbe in acque molto agitate la Juventus senza quei due aumenti di capitale.
La
questo
Juve
è innegabile.
Fa le due finali di Champions League, si va a comprare Gonzalo Higuain, mm-hmm, fa quel mercato stratosferico, consideriamo l'estate del 2016, no?
Sì,
quindi
sì.
Pjanic, Higuain, prende dei giocatori.
Matuidi forse anche.
Matuidi
dopo. O dopo, sì.
E fa un mercato faraonico, no? E sono i periodi di Benatia, vi ricordate anche?
Sì,
no?
Sì,
cioè,
sì,
erano,
sì,
erano mercati di un certo di un certo peso e chiude il bilancio con un utile di 42,6 milioni, me lo ricordavo, quello è l'ultimo bilancio,
inutile.
Mi pare inutile.
Forse sì.
In spazio utile.
Sì, sì, non inutile.
E quindi, e poi da lì in poi da Ronaldo cambia tutto, il Covid, Ale. Però insomma la Juventus ha avuto anche una gestione attenta delle finanze fino a un certo punto.
Fino a quel momento sì, poi dopo quel certo punto che adesso possiamo... Difficile andare a definire con esattezza la data, no? Dopo la quale, entro la quale.
Direi c'è antecristo e
secondo
dopo
me
Cristo.
Sì, per facilità,
Cristo cristiano, eh?
Per facilità si può andare a definirla con l'approdo di Ronaldo, anche perché poi coincide quasi immediatamente con l'addio di Marotta, no? Cioè arriva Ronaldo, rimane ancora qualche mese Marotta pro forma e poi annuncia il suo addio alla Juventus e poco dopo va all'Inter. Ecco, in quei mesi lì, all'arrivo di Ronaldo, l'addio di Marotta, secondo me si... Quei mesi lì racchiudono tutto il come si può dire,
il passo più lungo della gamba,
una Juve che cambia, e da quel momento, dopo essere stata sostenibilissima e dopo aver vinto e rischiato di vincere anche cose incredibili come la Champions League, da quel momento la Juve fa forse il passo più lungo della gamba. Prova a investire tanto, prova a fare all-in, prova a fare...
Mentre fai il passo più lungo della... Ah sì, la metafora dell'all-in mi piace. Mentre la Juventus fa all-in, va
esatto.
Al casino, punta tutto sul
e
nero.
E intanto il casino chiude. Il casino, mentre tu hai messo le fish sul tavolo, viene un blackout nel casino perché...
Tutti prendono tutto
non
dal
si è pagato.
Tavolo.
Allora, arriva, quando si riaccende la luce, il casino dice, però...
Ti ritrovi, insomma.
Però cioè, diventa una situazione incasinata, cioè, complicata da gestire. Allora, in quel momento avrebbe fatto fatica anche a gestirla Marotta. Detto questo, Marotta era uno dei pochi che non era favorevole all'investimento per Ronaldo, che probabilmente anche su Higuain avrebbe espresso qualche, non lo so, questo non lo sappiamo, però magari ha espresso qualche titubanza.
Esatto,
su Higuain.
Higuain è stato un po' l'inizio di questo trend.
Non lo
no?
so, è facile adesso però
lì,
dire.
Pogba va via, arriva Higuain, cioè quasi entra.
Nelle plusvalenze si legge e viene detto, mi sembra, da Cherubini, ma adesso non vorrei sbagliare, comunque in una delle intercettazioni praticamente si evidenzia proprio che i soldi di Pogba sono serviti poi per comprare e per foraggiare Higuain, quindi che da un certo punto di vista ha senso, però poi non ti chiedere con quei 100 milioni possiamo comprare questo e questo e questo, in realtà sono servite per quello, per sostenere i costi, perché non è soltanto l'acquisto, poi lo stipendio, il mantenimento, Ronaldo, non sono tanto i 100 milioni, sono i 31 milioni netti all'anno, che sono 70, cioè i 100 milioni sono una tantum, sono i 70 milioni lordi all'anno che tu devi dare a Ronaldo, quello che di fatto secondo me ha fatto fare poi il ribaltone alla Juve. E senza Covid magari saresti riuscito a gestirlo in modo
sarebbe
diverso,
stato forse più sostenibile, no?
Forse più sostenibile, con Marotta magari ti avrebbe aiutato lui a dire no, questa no, questo sì, proviamo qua, proviamo là. Non avremo mai la controprova, perché Ronaldo è arrivato, perché Marotta è andato via, quindi non avremo mai la controprova. Adesso è facile dire ma così, ma cosà, ma cosù, però ci dobbiamo basare sui fatti, e i fatti ci portano a fare questo tipo di riflessioni. Neanche noi pensavamo che i conti della Juventus fossero così malmessi, così complicati in questo momento, no? Noi ci basiamo sulle note di bilancio che arrivano, provato bilancio, con un rosso di qua, un rosso di là, ma poi nello specifico sappiamo poco su tutte le operazioni, come cioè, nascono,
Rossi,
come...
nonostante tutte queste manovre,
esatto, e i 700 milioni
a sistemarli i conti, no?
Cioè, certo, tu pensa punto. Ai 700 milioni di capitalizzazione e pensa anche a tutte le plusvalenze che hanno dato comunque un segno più. Ecco, tu pensa che nonostante tutto questo c'è un rosso di 254, vuol dire che evidentemente a livello proprio di valutazione investimenti è stato fatto un passo molto più lungo della gamba. Attenzione, questo non vuol dire Juve colpevole, Serie B. Stiamo no. solo dicendo, stiamo analizzando la situazione in modo molto oggettivo e stiamo dicendo che a livello di investimenti la Juve forse ha esagerato. Ha provato a fare quello che poi alla fine non è riuscita a fare. Ci può stare, è una strategia. Si può rivelare vincente. Se con Ronaldo vincevi la Champions League... avresti certo. vinto, sarebbe stato comunque un successo. In questo momento, senza Champions League e con il Covid che è andato a tirarti una mazzata tra capo e collo, la situazione è precipitata.
Una cosa si può dire, ecco, per quanto riguarda Andrea Agnelli, certamente il presidente difficilmente eguagliabile in termini di successi, sì. anche di governance, di leadership, di visione d'insieme, di ambizione, cioè dal centro sportivo della Continassa alla... alle women, all'Under 23 Next Gen, alla Superlega, mm-hmm. cioè ha sempre avuto davvero un respiro, ecco, un'ambizione, una visione di insieme forse più avanti rispetto a tutto e a tutti. C'è che a un certo punto ha smesso di sostituire le figure. Cioè va via sì. Marotta, va bene, promuovo Paratici, va via Paratici, va bene, promuovo Cherubini. E a quel punto lì si è creato un vuoto di potere, ma forse anche delle, sono state date delle competenze, delle deleghe a dei personaggi che magari, insomma, non, in quel momento storico non erano in grado di ricoprire certi ruoli. E mi riferisco magari a... non era il suo. Non era, cioè, Marotta non è mai sostituito. Ma non è mai stato sostituito da nessuno. Cioè l'amministratore delegato arriva bene, ok, sì. Arriva a un certo punto per mettere fine a questa serie di segni meno, per rimettere a posto le cose dal punto di vista economico e per magari rappresentare un punto di svolta tra il nuovo e il vecchio. Cioè ragazzi, l'arrivo di Maurizio Arrivabene alla Juventus è l'inizio della fine dell'era Agnelli e adesso sì. Ne abbiamo la certezza. Prima potevamo solo intuire.
Posso dire che si tratta, poi a posteriori è ancora più così, di un commissariamento interno. Cioè è arrivata una figura di riferimento, braccio destro, possiamo definirlo così, di John Elkann, a fare in modo che i quadri, i conti quadrassero. Perché fino a quel momento, come dicevo prima, l'azionista di maggioranza si ritrova in una situazione di rosso di 254 milioni dopo due aumenti di capitale, dice c'è qualcosa che non funziona, bisogna andare a capire come mai. Agnelli, hai voglia che ti dica sì, ma ero il Covid, però i conti, sì, ok, va bene, però così no. E allora è stata messa la figura di Maurizio Arrivabene, che tra l'altro dimissionario e non sarà riconfermato in carica, quindi andrà via.
Cosa ricorderemo di Arrivabene alla Juve?
Beh, ricorderemo, posso dirlo in maniera abbastanza grezza, come ha segato Dybala.
Ah, sì.
Il modo senza troppi complimenti in cui ha segato Dybala pubblicamente davanti ai microfoni. Questo è stato un po' il...
Sì, e ha iniziato a preparare anche a preparare il terreno per una possibile... Poi è arrivata bruscamente, poi fine dell'era Agnelli, secondo
sì,
me.
Sì, insomma, sì,
anche
sì,
solo
certo.
Il fatto di andare a parlare alle interviste. I parametri zero della Juventus, torniamo molto indietro. Lì, quelli erano colpi associati, no? Marotta, Paratici, Pirlo, Pogba, Llorente, Coman, Khedira, Dani Alves, Emre Can, Ramsey, Rabiot, oltre a Lucio, Rubinho e Neto. Ecco, direi gli ultimi due, ecco, Ramsey in particolar modo, tra l'altro inserito nella top 11 dei flop, non so di secondo quale classifica, ho letto qualcosa recentemente, però sono stati dei veri e propri capolavori, no? I parametri zero Pirlo, Pogba, sì. Ci metto dentro Khedira, e vabbè, anche Emre Can, Dani Alves, sì, Llorente un po' meno, anche Rabiot per quello che poi sta producendo, no? Anche se all'inizio sembrava un investimento sbagliato. Ecco, Rabiot è tutto di Paratici, gli altri sono colpi all'insegna appunto di questo sodalizio che nasce con la Sampdoria, un Paratici a fine carriera a un certo punto, inizia a lavorare come uomo scouting al fianco di Beppe Marotta,
sì.
Insomma, questo sodalizio va avanti, il tandem viene scelto dalla Juve per risollevare le sorti dopo anche l'era con Bolli, Gigli, Blanc. A un certo punto la prima mossa di Andrea Agnelli presidente è quella di andare verso appunto Marotta e Paratici. Le prime mosse insieme non sono così fortunate, la prima in particolare quella che va verso la scelta tecnica di Luigi Del Neri. Quindi sì. Un anno di assestamento, poi l'arrivo di Conte, il cambio di stadio e tutto quello che ha a che fare con l'era contemporanea, direi. E poi i grandi colpi fatti assieme, fino alla separazione, anche forse in attesa. Ti ricordi, dopo uno Juventus-Napoli?
Me lo ricordo, mi ricordo che fu completamente in attesa, anche se qualcuno lo sapeva già dalla mattina, ma non era uscita per una specie di patto tra... Gentleman's agreement, come si dice in questi casi. E quindi dopo la partita si è presentato Marotta davanti ai microfoni. Bow, apriti cielo. È la mia ultima partita, amministratore della Juventus.
Era inizio,
sì, era inizio. Una partita, vabbè, col Napoli, ma neanche
e alla fine della partita invece
particolarmente...
di parlare, scrivere e fare trasmissioni radiofoniche sulla partita, tutti a
esatto.
Parlare, a
rivoluzione,
scrivere
di Marotta, cioè. No? Poi mi ricordo, dove può andare Marotta, o lavorare nell'Italia o all'Inter, alla fine è andato all'Inter. Però fu un fulmine abbastanza ciel sereno, e quella è stata un po', sono stati i primi scricchioli di una società che poi si può dire sì, in effetti lui era contrario all'affare Ronaldo, paga anche altre diciamo, visioni su altre situazioni che sono andate in contrasto con quelle della società, e soprattutto uno specifico con Andrea Agnelli. Lì c'è stato poi un litigio a muso duro tra i due che ha portato all'allontanamento di Marotta. Io non so se in questi anni poi alla fine Agnelli si sia pentito della scelta. Secondo me sì, non lo dirà, non lo direbbe mai, ma secondo me uno come Marotta avrebbe continuato a fare un gran comodo alla Juventus.
Ti ricordi poi quali furono le giustificazioni, quelle formali? Cambio generazionale, tutte queste cose qui, che a cui io non ho mai creduto. Cioè, ricordo nella prima assemblea azionisti le parole di Andrea Agnelli nei confronti di Marotta, cioè l'ha messa giù come una questione anagrafica.
Sì, sì, come un ricambio generazionale.
Comunque, detto questo, poi il colpo Ronaldo, 117 milioni, estate del 2018, è il primo vero grande colpo di Fabio Paratici in solitaria. E lì, ti ricordi, eravamo presenti a questa mega conferenza stampa mondiale, in quella giornata non calda di più, iniziata praticamente alle 8 del mattino e finita con la conferenza stampa di CR7 nella sala d'onore dello stadio.
Non ricordo.
E ricordo appunto che lo stupore quasi da parte di tutti nel vedere Paratici al fianco di Ronaldo sul tavolo della conferenza.
Sì,
e poi
quel primo segnale,
i segnali, no?
Di quello scoramento.
Che poi sarebbe arrivato da lì a qualche mese. Si diceva, ah guarda che brava la Juve, da spazio, da lustro al suo dirigente in grado di portare a questo colpo. E poi abbiamo capito da lì a poco che quel dirigente sarebbe stato il dirigente senza Marotta, Fabio Paratici. L'arrivo di Gonzalo Higuaín, quello è ancora un colpo, è un colpo fatto in tandem, 90 milioni nell'estate del 2016 dal Napoli. Ci ricordiamo anche tutta la narrazione di quel colpo clamoroso. Lì l'evento si, diciamo, cambiò, ecco, invertì un po' la rotta, no? Vado a prendere il giocatore più forte della squadra più avversaria, più forte, lo pago quanto costa, sa, insomma, 90 milioni, va bene, toh. Come a dire, io ricordo anche De Laurentiis, ma se vogliono me lo sto a prendere, tanto
la clausola c'è, cioè, è questa. Bene, grazie, ciao.
Insomma, detto fatto, no? Qualche settimana dopo. Però fu l'investimento più grosso, no? C'è una rassegna molto bella che ricorda anche il nome di Matthijs de Ligt, che è stato un grande colpo, ed è stato un grande colpo, l'ultimo grandissimo colpo pre-Covid, no?
Sì, è vero.
85,5 milioni per il forte difensore, classe 1999. Lì la Juventus è ancora a mostrare i muscoli al mondo intero,
sì,
no?
Chissà quando arriverà un altro investimento del genere. Chissà quanto ci metterà la Juve a tornare a poter fare un investimento da 80-85 milioni. Secondo me ci vorrà qualche annetto, temo. E vedremo anche cosa succederà, se ci saranno ridimensionamenti a partire da giugno oppure no, se ci sarà l'ingresso di un nuovo socio di minoranza, se eventualmente si legge anche in questi giorni la possibilità di che Elkan decida di vendere il club. Non mi risulta, però noi riportiamo un po' tutte le informazioni che girano in questo momento. Sono tante, sono anche alcune in contrasto tra di loro, però è giusto riportarle tutte.
Dopo ti leggo altri nomi che hanno a che fare con Fabio Paratici, nomi di mercato. Ci sentiamo qualcosa? Note vocali,
vai.
Pronti?
Ma vi volevo chiedere una cosa, visto che siete preparatissimi. Tutte queste intercettazioni che nascono da evidentemente una notizia di reato, di solito, non è che sono lo strascico del caso Suarez?
Non credo.
Sotto controllo di telefoni, di tutto e di tutti,
no,
e da lì magari poi hanno preso lo spunto per dare ulteriore sfogo alla loro immaginazione, perché altrimenti tu, per mettere sotto controllo delle persone, devi avere delle prove, insomma, il procuratore e il giudice te le deve autorizzare dietro, diciamo, la presentazione di prove, di gravi indizi, voglio dire.
Allora, bisogna ricordarci che ancora prima c'è l'Alto Piemonte, cioè c'è l'inchiesta che ha portato a intercettare, quindi certo, sono state una serie di cose concatenate l'una all'altra. Alcune intercettazioni poi ti portano a scoprire altri fatti. La Juventus, certo, viene intercettata per le plusvalenze presunte e poi si scopre, tra virgolette, il discorso relativo alla contabilizzazione degli stipendi. Ancora prima ci sono delle intercettazioni che vanno a provare, a indagare, a far luce su alcune dinamiche viene fuori appunto viene fuori altro, insomma, no? Come è avvenuto con il caso Suarez. Non so quanto siano interconnesse queste vicende, ma è molto probabile che da che una scintilla poi possa alimentare un nuovo filone, ecco.
Sì, non credo che siano direttamente correlate, però è chiaro che se l'occhio dei procuratori, se l'occhio di chi indaga è già sulla Juve, è più facile che magari... Certo. Vede altre situazioni.
Sì, no, queste due non sono collegate, però quella plusvalenza in bilanci sì, cioè, nel senso sì. si è cominciato, la procura ha cominciato a intercettare la Juventus per un motivo e poi ha scoperto altre cose, certo. Ha scoperto, presume, come dire, di aver scoperto, sarà la poi realtà dal punto di vista giudiziario ad appurare la colpevolezza o meno.
Sì.
Per quanto riguarda questa inchiesta, poi c'è il discorso di spostare la parte processuale a Milano per una questione di pertinenza geografica in relazione alla presenza della Juventus nella borsa di Piazza Affari. Abbiamo detto mille volte di come la procura di Torino sia stata particolarmente attenta,
molto zelante,
e quindi questo non vuol dire che abbia fatto male il proprio lavoro, ma vuol dire che magari altre procure hanno lavorato meno. Non lo so, chi siamo noi per dirlo. E poi c'è ancora qualcosa da ascoltare. Anzi, ci fermiamo un attimo perché è già tempo di news. E poi torniamo con la Paratici Story e i vostri messaggi. A dopo.
Terzo tempo. Radio Bianconera Time. Radio
Bianconera. 21 minuto.
Buonasera dalla redazione.
Il superbonus non sarà prorogato, lo annuncia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovan Battista Fazzolari, che chiarisce: il problema sono i crediti d'imposta, stiamo cercando una soluzione. Il sottosegretario replica poi ai rilievi espressi da Banca Italia circa la questione dei POS. È partecipata da banche private, è un'istituzione che ha una visione che fa sì che reputi più opportuno che non ci sia più di fatto utilizzo di denaro contante. Questa, aggiunge Fazzolari, però non è la visione della BCE.
Siamo agli esteri, condannati per le proteste in Iran saranno impiccati presto, lo annuncia il capo della magistratura di Teheran, Ejei. L'autorità si riferisce ad alcune persone arrestate durante le contestazioni successive alla morte di Mahsa Amini, la ragazza uccisa perché non indossava correttamente il velo. Si tratta di...
Terzo tempo.
Torniamo insieme, torniamo in diretta per la seconda ora di terzo tempo. C'è chi ci scrive che insomma individua, ma non sei l'unico a farlo, firmati. L'inizio della fine, la partenza di Beppe Marotta, secondo il nostro amico, voluta da Paratici. Questo certamente è stata avallata da Andrea Agnelli, con tutte le dinamiche che hai ben raccontato prima, Albi, no?
Sì,
la Juventus
sì,
è
sì,
cambiata
sì.
molto con la partenza di Marotta, ed è cambiato anche poi l'Inter. Che
allora, la sensazione che ha dato a noi addetti ai lavori, ma probabilmente anche a voi tutti, è che da quel momento... intanto ha segnato il Brasile
in vantaggio. 1-0
Rodrigo,
proprio lui, 1-0 sulla Corea, quando siamo giunti al minuto settimo di questo primo tempo.
E dicevo, da quel momento in poi la Juve ha iniziato a diventare spregiudicata, cosa che fino a quel momento non è stata. Cioè, fino a quel momento ha fatto delle cose importanti, degli acquisti a clausola, l'investimento più importante della storia del calcio italiano, Ronaldo. Da quel momento in poi è diventata molto spregiudicata. Vinicius
Junior,
sì. È lontano la TV per quello. No, dico, da quel momento è diventata spregiudicata proprio nelle strategie di mercato, no? Nell'andare a fare, andare a decidere delle questioni, plusvalenze ma non soltanto, acquisti
un po'
eccetera.
Avventata anche, oltre a...
per certi aspetti avventata,
cioè,
sicuramente
soldi ne sono stati buttati anche,
soldi sono stati spesi, però ecco, da quel momento, mentre prima si valutava molto attentamente la figura di un calciatore, arrivava un calciatore, era quello che si voleva prendere, errori ce ne sono stati ma pochi, da quel momento in poi la sensazione è che, oltre a essere spregiudicata, la Juve abbia iniziato ogni tanto a prendere. Prendi, poi magari mandi in prestito, prendi ma non sei così convinto, tieni un anno, poi mandi via. Questo fa un pochino parte di forse strategie non proprio condivise da tutti, oppure strategie un po' spregiudicate, dettate da Paratici, che in quel momento non aveva più la spalla, no? Il consigliere a livello proprio di consigli, Marotta, che ti dava una mano, ti aiutava grazie alla sua esperienza, grazie ai suoi contatti. E da quel momento la Juve ha iniziato a fare una politica diversa, quello sicuramente sì, cioè un modo diverso di porsi sul mercato, anche agli occhi delle altre squadre di Serie A e anche all'estero, sempre con l'ambizione di provare a arrivare a vincere quella Champions, che è stata un po' l'ossessione di questi 10 anni, ma anche forse degli anni precedenti. Intanto la Juve si è ritrovata a dover pagare Ronaldo, che è una situazione non da tutti i giorni. Ha dovuto fare i conti anche con poi successivamente dei cambi in panchina che non hanno portato poi i risultati desiderati. Sì, è arrivato lo scudetto con Sarri, ma in una situazione già, diciamo, compromessa a livello di guida tecnica. Sapevi già che Sarri sarebbe andato via. Ha vinto lo scudetto, ma con le valigie in mano. Scommessa Pirlo non ha dato i frutti voluti, un po' perché comunque ha ottenuto solo un quarto posto, quindi ha fatto addirittura peggio di prima, e un po' perché comunque uno poteva dire vabbè, ripartiamo dal nuovo, dal giovane Pirlo, e però poi è rimasto un anno Pirlo, non riparti da niente e torni ad Allegri.
In tutto questo, in controtendenza uno dopo l'altro.
Confusione, quindi il segnale della confusione. Spregiudicata sul mercato, un po' in confusione a livello di scelte tecniche. Oltre all'investimento Ronaldo, che la Juve stava continuando a pagare profondamente, c'è stato l'investimento importante per De Ligt. Quello è stato un altro investimento, probabilmente al limite delle possibilità della Juve, no? 85 milioni per un giocatore di quell'età, con uno stipendio altissimo.
19 anni è arrivato.
10 milioni a salire, 12 milioni quando è andato via. Sì. Anche quello, insieme a Ronaldo, ha iniziato a gravare tanto sulle casse di una Juventus che è trovato a un certo punto senza la possibilità poi di guadagnare i soldi che aveva previsto, banalmente, perché si è fermato il calcio, il Covid e tutto quanto. Quindi la Juve si è trovata da un certo punto di vista molto sbilanciata dal punto di vista delle politiche di acquisti di mercato, e dall'altra parte con i rubinetti chiusi, quelli degli introiti che aveva messo a bilancio come minimi, no? Gli introiti da stadio sono già considerati, non puoi dire ah no, quest'anno probabilmente chiudono gli stadi.
Beh, come fai a non immaginarsi una roba del genere? Non,
esatto,
puoi.
E quindi a quel punto lì lo sbilanciamento è diventato,
diciamo,
troppo.
Che il Covid ha fatto la differenza, magari
ha fatto tanto.
A fatica avrebbe sostenuto questa emergenza
finanziaria.
Qualcuno
può dire sì, però la politica è stata dissennata. In realtà,
o ci avrebbe messo più tempo.
In realtà è stata fortemente sbilanciata, lo dico anch'io. Ma senza il Covid probabilmente sarebbe stata forse sostenibile fino a un certo punto, no? O sicuramente un po' più facilmente sostenibile di quanto è successo poi. E quindi tutto questo ha portato poi a una situazione di difficoltà oggettiva a gestire i costi, a gestire gli stipendi, i costi di squadra, e poi a un bilancio che è iniziato a diventare in rosso pesantemente col passare degli anni. Ogni anno si aggravava di più, fino a quando poi la situazione Ronaldo, al netto poi della carta Ronaldo che non è arrivata, che è stata trovata, che non è stata trovata, al netto di questo poi la situazione Ronaldo è stata gestita poi in quale modo? Il male minore, cioè liberiamolo, praticamente regaliamolo.
Incentivo all'esodo.
Espressione. Regaliamolo allo United e ci sgraviamo di quello stipendio enorme. Ci facciamo una minusvalenza di 14 milioni, ma il minore dei mali. Cioè, ti ritrovi qualche anno prima al colpo del secolo a svenderlo e a dire ci facciamo una minusvalenza, ma va bene così.
Basta, abbiamo scherzato, ci costi troppo.
Questo è da capire. Poi è chiaro che il Covid ha influito, e come, però cavolo, ti ritrovi veramente ad avere buttato un pochino via un giocatore che è arrivato per fare qualcosa e non è riuscito a farlo.
Raddoppio del Brasile, Neymar dal dischetto con un piattone allarga e sigla il 2-0 per il Brasile contro la Corea, 13° di gioco.
Se la spassano i brasiliani
in casa verde oro.
Hanno perso l'ultima del girone, chissà come mai. Effettivamente avevano tirato un pochino i remi in barca, si vede.
Neymar in
quando
campo,
vogliono devono
adesso
vincere.
Protagonista, un recupero anche abbastanza rapido,
sì,
per quanto riguarda,
sì,
un po' di samba.
Beati loro che giocano i mondiali.
Fanno festa, il Droshi Regia è pronto.
Pacchetta titolare.
Pacchetta titolare.
Pacchetta.
Quanta Italia protagonista, Giroud, ecco, anche sì, con la Francia. Allora, Rossella, salutiamo. Dice, io la sto vivendo male questa situazione, non tanto per la strettamente giudiziaria, perché sono sicura che questa volta si sgonfierà tutto, perché la Juventus si difende contro tutti e tutto, questa volta c'è. Ma per il male che tutti con la bocca ci stanno facendo, grazie a voi di esistere, Radio Bianconera, non ascolto altro, fai bene, rimani sintonizzata. Poi ci scrive un nostro amico, è un piacere ascoltarvi nel serale, Fabio. Sì, il vantaggio che si potrebbe avere nel caso che dovesse venire spostata la sede dal punto di vista giudiziario a Milano.
O addirittura a Bergamo, si parla anche di Bergamo come possibile situazione, visto che ci sono stati anche delle intercettazioni che riguardavano Demiral, non delle carte che riguardavano Demiral, ma anche i rapporti con l'Atalanta, Percassi, quella famosa cena segreta, non tanto segreta, con Percassi e altri presidenti, eccetera, eccetera, a Fiano, alla Mandria.
Laddove, insomma, fu ricevuto Ronaldo, ricordi, no?
Dove fu ricevuto Ronaldo.
Il quartier generale.
La prima cena di Ronaldo, a base di vitello tonnato, fu proprio a Fiano, nel ristorante della Mandria.
Tutti là davanti, a Fiano, ricordo. Vabbè, eravamo in tre con una smart, robe meravigliose. Saluto gli altri due, Romeo Agresti e Edoardo Siddi, dietro a Ronaldo, quella giornata infinita.
Mamma mia, che
conclusa con quella cena a Fiano, che ricordi. Addirittura col menù, nel suo menù. Sì. Poi, detto così, e chiedo scusa a qualche magari vigile urbano che è in ascolto in questo momento per la comunicazione dei tre in macchina, ma tant'è, insomma.
Si può, io una volta l'ho fatta nel bagagliaio della Smart, quindi
esatto,
si può fare.
Proprio così. Ah. Senti, sì, ovviamente per causa
una,
di forza
una notte,
la cronaca che
incombe, quando poi bisogna seguire la notizia, si va in due in scooter, si va in tre in Smart, Io una volta avevo inseguito Conte in Vespa con un mio collega dietro, la volta del rinnovo di Conte.
Benissimo. Storie di vita vissuta. Siamo pronti per dare il benvenuto con grande piacere a Riccardo Cucchi. Buonasera, grazie di essere con
buonasera,
noi.
Buonasera Riccardo, benvenuto.
Oggi con le telefonate dobbiamo un po' perfezionarci.
Io direi magari con Riccardo poi partiamo dal mondiale, facciamo anche una panoramica su quello che ha visto da intenditore di calcio, da cosa succederà.
Lascio a te la prima domanda. Poi mi piacerebbe anche parlare delle telecronache, radiocronache.
Sì, quello è sicuramente un aspetto gustosissimo, visto che Lele Adani ha tirato qualche critica, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, ognuno esprime la sua opinione, ci mancherebbe altro. Per come ha scandito i tempi della telecronaca con Stefano Bizzotto. Insomma.
La sua voce ha scandito emozioni per anni, quella di Riccardo Cucchi. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera Riccardo.
Buonasera a voi, grazie dell'invito. Saluto a voi naturalmente e i vostri radioascoltatori.
Che sono in ascolto.
Grazie, è un piacere averla qui. Io partirei, abbiamo parlato tanto di Juve fino adesso, direi che si può aprire volentieri una parentesi sul mondiale, poi parleremo anche di Juve, ma io le chiedo un po' che mondiale è stato. Critiche preventive, grandi squadre che all'inizio hanno faticato, però più o meno sembra che in questo momento gli equilibri sembra che vengano rispettati, no?
Ma sì, si sta, diciamo così, snellendo, tra virgolette, sì. Il gruppo di squadre che va avanti. Mi pare di aver intuito, come credo tutti voi, che alla fine poi Europa e Sud America saranno, come dire, le antagoniste, così come è stato in gran parte delle storie del mondiale, sì. No? Se pensate che negli anni 30, quando si cominciò questa manifestazione, si giocava o in Sud America alternativamente o in Europa, poi naturalmente c'è stato il tentativo di allargamento planetario che ha avuto anche successo, perché credo che per la prima volta nella storia dei mondiali agli ottavi siano arrivate praticamente rappresentanti di tutti i continenti, ma poi alla fine l'Europa che prevale, adesso vedremo naturalmente il Brasile e l'Argentina cosa saranno capaci di fare, mi pare che il Giappone ci ha provato a rimanere in gara, vedremo cosa farà la Corea, ma chiaramente mi pare abbastanza evidente che alla fine saranno Europa e Sud America a contendersi il titolo.
In questo momento il Brasile sta vincendo proprio contro la Corea 2-0.
Infatti.
Grazie alle reti di
occasione della Corea e Neymar. Per accorciare, perché sono molto bravo.
18esimo di gioco.
Sì.
Ha già una favorita. Prego, prego.
No, volevo dirti, chiaro che è molto importante, no? Il percorso che è stato fatto è importante, parlo di crescita per esempio sicuramente del calcio asiatico, perché Giappone e Corea comunque hanno fatto vedere qualcosa di interessante, anche dall'Africa è arrivata qualche novità, ma poi fondamentalmente per quanto sia evidente il tentativo di rendere più planetario questo sport che sicuramente ha aumentato l'audience a livello mondiale, però alla fine dobbiamo dirci la verità, sul piano tecnico per il momento sono ancora l'Europa e Sud America i due continenti che riescono a fare di più, a dare di più anche dal punto di vista tecnico.
Le ho chiesto se ha già una sua favorita o una sua simpatia, diciamo così, da esterno.
Ma più che più che una favorita, diciamo quella, la squadra che mi è piaciuta di più, che mi ha divertito di più, se vogliamo, e naturalmente anche perché è dotata di grandi qualità tecniche, è la Francia. Sì. La Francia secondo me è una gran bella squadra, i francesi sono veramente i campioni del mondo in carica, stanno confermando di essere veramente una grande squadra, soprattutto fatta di individualità, che devo dire però Deschamps è riuscito a mettere bene insieme.
Sì.
La Francia corre un rischio, quello di sapere di essere forte, di essere di specchiarsi un pochino in se stessi, mm-hmm. magari poi, come è successo agli europei 2 anni fa, lo ricorderete, smarrirsi lungo la strada. Però oggettivamente avere un Mbappé proprio nel mondiale, che segna probabilmente la fine di un'era straordinaria, quella segnata da Ronaldo e da Messi, avere Mbappé lì pronto a prendere la loro eredità, ci dice molto, no, di cosa evidentemente sia capace di fare la Francia. Devo dire, grandissimo Giroud, sì, che ha sostituito Benzema. Tutti sapevamo, naturalmente, tutti attendevamo Benzema, alla fine questo Giroud infinito, vorrei dire.
Strepitoso.
Fatemi anche elogiare un altro calciatore che conosciamo molto bene, perché lo vediamo all'opera sui nostri campi. Io dico che Theo Hernandez è davvero una grande realtà dal punto di vista temperamentale, tecnico, tattico, veramente un gran bel giocatore.
Quasi strano che non giocasse titolare fisso fino all'infortunio del fratello, no? Qualcosa di incredibile,
esatto.
Però effettivamente gli equilibri di Deschamps li conosce meglio lui di noi, quindi chi siamo noi per andargli a dire qualcosa? Io le volevo chiedere invece, hanno destato un po' scalpore le eliminazioni di Germania e Belgio, ne dico due, ce ne sono state anche altre. Che idea si è fatto? Fine di un ciclo per la Germania, un ciclo trascinato per un po', e invece non c'è mai stato l'inizio del ciclo del Belgio, diciamo.
Ma la Germania mi ha un po' deluso, sinceramente non mi aspettavo che uscisse così in fretta. Ero convinto che questa squadra, che era diversa da quella di 4 anni fa, che come ricorderete però fu eliminata anche 4 anni fa in Russia, proprio ai gironi, però mi pareva oggettivamente che un lavoro fosse stato fatto e che questa squadra potesse presentarsi, non pensavo con credenziali talmente grandi e forti per vincere il titolo, ma sicuramente come squadra che avrebbe potuto dare fastidio a molti.
Certo.
E invece è uscita, mi ha veramente sorpreso, devo dire la verità, una serie di circostanze non fortunate, anche se vogliamo, ma indubbiamente la Germania soprattutto nella sconfitta contro l'Arabia Saudita ha mostrato evidentemente nervi fragili. Strano dire una cosa del genere quando ci sono in campo i tedeschi, che sappiamo avere grande temperamento, però francamente è una delusione. Per il Belgio sono un pochino, come dire, uso delle attenuanti, perché francamente sapevamo anche tutti che il Belgio era alla fine di un ciclo, insomma, è chiaro, il Belgio migliore era quello di 4 anni fa, il Belgio è sostanzialmente poi la stessa squadra, non ci sono stati grandi cambiamenti, è un Belgio alla fine di un'era, alla fine di un'epoca, no? Un po' al tramonto, quindi probabilmente la sua eliminazione è meno sorprendente, perché sarebbe stato difficile immaginare che potesse ripetersi a distanza di 4 anni, quindi sicuramente la vera delusione al momento è la Germania.
Gucchi, lei è stato per anni voce di punta della nostra radio, della RAI, nel racconto delle radiocronache. In televisione in questo momento si parla anche delle telecronache di un certo Lele Adani, che fa da seconda voce all'ottimo Bizzotto, e diciamo con uno stile un po' diverso rispetto alla tradizione che lega il racconto del calcio a mezzo televisivo. Ecco, poi chiaramente c'è chi si schiera con e contro. In generale, da questo punto di vista, è il segno che i tempi stiano cambiando anche dal punto di vista, appunto, giornalistico, per quanto riguarda un commento tecnico che è molto più sentito rispetto al passato?
Ma guardate, sono convinto che ogni epoca abbia i suoi narratori, no?
Certo.
A cominciare dal progenitore di tutti, Nicolò Carosio, negli anni 30, a proseguire poi con tutti gli altri, radiofonici e televisivi, per un grande tratto di percorso storico, tutti Rai, perché naturalmente non c'era ancora la possibilità per altri di raccontare il calcio, ma insomma, oltre a Carosio, a Martellini, a Pizzul, a Civoli, che è stato molto bravo nell'ultimo tratto del percorso Rai per quanto riguarda la nazionale in particolare, è chiaro che vanno aggiunti anche altri telecronisti, Longhi, Piccinini, che sono nati in altra situazione aziendale, ma altrettanto bravi. Io credo che se ognuno di noi pensasse, chi ha potuto sentirli, naturalmente i più giovani magari non hanno un ricordo, chiaramente potrebbe capire quanto sia cambiata, come sia evoluta la telecronaca, come sia evoluto il linguaggio, parallelamente anche all'evoluzione del calcio, no? Io credo personalmente, è ovvio che appartenendo a un'altra epoca, a un'altra era, faccio un po' di fatica a volte, no, ad accettare certe enfasi esagerate, certe descrizioni urlate, tra virgolette, ma mi rendo anche conto che i capelli bianchi sono appartenuto anche io ad un'altra epoca. La domanda che dobbiamo porci, se vogliamo essere obiettivi, E che cosa, ecco, la domanda che dobbiamo porci è questa: cosa vuole il pubblico oggi? Cosa vogliono i giovani che si avvicinano al calcio, che guardano la televisione o ascoltano la radio, per direi soprattutto quelli che guardano la televisione? Io credo che ci siano molti, molti giovani che apprezzano anche il tono esagerato di Adani, se volete, perché di lui che parliamo ovviamente, o altri commentatori, e sono convinto che magari questa evoluzione del linguaggio in qualche misura si avvicini di più a quella che è l'evoluzione della percezione del calcio e dell'emozione che hanno magari coloro che sono più giovani. Quindi guardate, ripeto, ogni epoca ha i suoi narratori, quindi io credo che sia legittimo accettare i cambiamenti, soprattutto quando, nel mio caso in particolare, magari si è vissuto in un altro momento storico.
Chiaro. Io le chiedo da esterno che effetto le ha fatto lunedì sera, forse abbastanza un fulmine a ciel sereno, sentire delle dimissioni in blocco del CDA della Juventus, la fine forse di un ciclo, anche questo, in bianco-nero.
Beh, perdonami, ma purtroppo ti ho perso per un istante. La domanda qual è, scusami?
E che effetto le ha fatto da esterno sentire lunedì sera, abbastanza un fulmine a ciel sereno, le dimissioni dell'intero CDA della Juventus?
Ah, parliamo della Juventus?
Sì, 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 torniamo in casa nostra.
Allora, guarda, io sono molto, molto chiaro su questo tema. Devo dire che sono stato anche in qualche misura, sono rimasto sconcertato da alcune, lo dico con franchezza, alcune prese di posizione da parte di colleghi illustri che hanno, secondo me, espresso opinioni con troppa fretta, in qualche caso con troppa antipatia, tra virgolette, non nascosta.
Sì.
Allora, la situazione è questa. C'è una procura che ha indagato, c'è una procura che ha accumulato delle prove, naturalmente, che ha chiesto il rinvio a giudizio. Il rinvio a giudizio che per il momento non è stato ancora concesso. Se verrà concesso questo rinvio a giudizio da parte del giudice delle indagini preliminari, ci sarà un processo.
Sì.
Da questo processo, naturalmente, coloro che saranno coinvolti potranno uscire o assolti o colpevoli. Cosa vuol dire questo? Che essere oggetto di indagini non può essere considerato tout court essere colpevoli. Quindi credo che tutto quello che è stato detto finora, tra l'altro in assenza di informazioni di prima mano, senza aver letto le carte, sia soprattutto stato informato, in qualche modo ispirato o da antipatia o di simpatia nei confronti della Juventus. E questo secondo me è molto sbagliato. Che lo facciano i tifosi è del tutto normale, siamo tutti tifosi, ognuno della propria squadra, e siamo a volte portati anche ad essere di parte proprio per questa ragione.
Certo.
Ma devo dire che alcuni commenti usciti sulla stampa o ascoltati nelle varie trasmissioni mi hanno leggermente... mi hanno fatto rimanere, ecco, mi hanno lasciato perplesso, perché io credo che un giornalista non debba in nessun modo spostare l'asse dalla verità dei fatti, dalla verità della cronaca, e la verità della cronaca, la cronaca va seguita, va raccontata, dobbiamo aspettare, non si possono esprimere giudizi preventivi.
Non va anticipata e non va neanche interpretata in alcuni casi, quelli più delicati.
Almeno,
sono
di vecchia scuola, mi perdonerete, magari qualche giovane che mi sta ascoltando in questo momento dirà: ma questo quanto è vecchio, quanto è noioso.
Siamo lì,
però io credo
anche
che
noi.
Sia così.
Sì, 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 certo.
Così, deve essere così, il giornalista non può permettersi di anticipare le conclusioni, anche perché è una grande responsabilità sulle sue spalle, grava, quella appunto di portarsi dietro qualcuno. Io credo che se c'è una cosa di cui non abbiamo bisogno in questo momento, specialmente nel calcio, ma permettetemi di dire ovunque, in qualunque settore, non abbiamo bisogno di odio, per cortesia, basta odio, cerchiamo di capire i fatti. Ecco. La verità vera è che quello che sta avvenendo probabilmente è il segno definitivo di un problema che è stato fortemente sottovalutato. E qual è il problema fortemente sottovalutato? Che il calcio italiano ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, sta ancora vivendo al di sopra delle sue possibilità, si è speso più di quanto si poteva spendere. E sappiamo perfettamente che il calcio nel suo complesso ha un deficit che supera il miliardo, certamente distribuito in proporzioni diverse, c'è chi ha più sofferenza economica e chi ha meno sofferenza economica. Allora io credo che questo probabilmente è il momento, mi pare di aver letto qualcosa anche nelle dichiarazioni del ministro dello sport Abodi oggi, è il momento forse di riflettere. Da questa situazione bisogna che il calcio esca con una riflessione profonda, bisogna in qualche modo rendere compatibili gli investimenti finanziari con i progetti e con le ambizioni tecniche, ma non si può vivere al di sopra delle proprie possibilità, e questo è un problema che riguarda gran parte del calcio italiano.
Cioè, magari sarà l'occasione per riformare anche il calcio. Dalla cronaca alla radiocronaca, la salutiamo con i messaggi da parte dei nostri amici. Stefano da Firenze, grande Cucchi. Nadia da Treviso, complimenti, dice ascoltare la voce del mitico Cucchi, quante emozioni ci ha dato ascoltando le sue radiocronache, grazie. La ringraziano.
Francamente, condividere emozioni alla radio con tutti voi.
Francamente,
gol bruttino del Brasile.
Richarlison che entra in porta col pallone.
Sembrava PlayStation.
Io volevo chiedere un'ultimissima cosa. La partita, prego, visto il nostro habitat, le do anche il tempo brevemente di pensarci. Okay. La partita più bella che ha avuto l'onere e l'onore di commentare della Juventus nella sua attività di radiocronista. Ce n'ha una in particolare?
Bella questa.
Ce ne sono tante. Beh, permettetemi di fare con il pensiero un momento che credo sia evidentemente un momento condiviso con molti giocatori, con molti appassionati della Juventus. Beh, quella Coppa dei Campioni vinta all'Olimpico. Pensate, era la mia prima finale da solo, intendo dire come prima voce, di Champions. Avevo partecipato alla finale di Atene tra il Milan e l'Ajax, ma Sandro Ciotti era il radiocronista, io ero il suo appoggio, il suo supporto tecnico, tra virgolette. Quella fu la mia prima radiocronaca, la mia prima finale di Champions League, Juventus-Ajax, e devo dire che il ricordo di quella partita, tra l'altro giocata in modo splendido dalla Juventus, quella Juventus fortissima, come sapete meglio di me, ha giocato tante finali e purtroppo doveva e poteva vincere molte di più, perché era veramente molto forte, in Europa era considerata una delle squadre migliori. Devo dire, quella squadra, quegli uomini, Vialli, lì, personaggi meravigliosi che hanno fatto parte della storia della mia vita, ma anche naturalmente della Juventus, e quella sequenza di calci di rigore, quella coppa alzata al cielo, permettetemi di ricordare una grande nostalgia. Pensate, infatti, proprio mentre sto parlando con voi, sto guardando il biglietto, l'accredito per la partita di finale nel 96, che naturalmente mi era stato consegnato. Pensate, l'ho incorniciato, perché è un momento talmente bello per me e naturalmente per tutti i tifosi della Juventus, immagino che è indimenticabile.
Io ho ancora quel biglietto lì. Perché io c'ero, ero lì da tifoso, ovviamente. Quel biglietto lo custodisco gelosamente ancora.
Quindi... infatti, ma guarda, l'ho messo in cornice anch'io.
L'accredito di quella finale. Ragazzi. Direi buona la prima per Riccardo Cucchi.
Perché poi, prego, sopra il biglietto c'è anche la firma di Marcello. Di Marcello lì, allora. Quindi acquisisce un
che si vuole di più?
Peggiore.
Bellissimo, meraviglioso.
Buona la prima, quindi, di finale per Riccardo Cucchi, in quel caso.
Una su una.
Io guarda. Quella Juventus l'ho vissuta tutta, quella delle finali, no?
Sì.
Devo dire che ne poteva vincere tre o quattro, cioè, tantissime. È stata veramente sfortunata. Veramente sfortuna, perché quella Juventus doveva e poteva dominare l'Europa per...
È vero, assolutamente.
Riccardo Cucchi, grazie davvero, e appunto le giriamo tutto
grazie
l'affetto
voi,
da parte dei nostri radioascoltatori.
Voi naturalmente gli amici all'ascolto.
Grazie,
ciao.
Grazie
a
davvero,
buona
Riccardo
serata.
Cucchi, ai microfoni
anche
di Radio Bianconera. Quante partite ascoltate con la sua voce?
Fa quasi...
Lui sempre prima voce. Ma quasi sempre faceva la Juventus.
Sì, faceva spessissimo la Juventus. Io me lo ricordo in radio, no? Quando
tutto il calcio,
quando
minuto per minuto.
Salivi in macchina, ore in giro.
E se faccio questo lavoro, probabilmente anche colpa, tra virgolette, di questi signori.
Sì, di quei signori. Accendevi quando non eri allo stadio, che magari era una trasferta o magari eri da qualche parte, accendevi la radio. Io mi ricordo in macchina ci si ascoltava, cioè si saliva in macchina stando fermi, ma ci si ascoltava la partita, perché non c'erano le pay TV. Io mi ricordo che quando la Juve giocava in trasferta me la facevo davanti al televideo.
Aspettando
stavo un'ora davanti al televideo a guardare cosa succedeva, oppure se ero in macchina,
ecco,
mi ascoltavo la radio.
La sigla, tutto il calcio minuto per minuto. Anni di storia,
anni vecchi noi,
che sono passati
vecchi
da
noi.
Una trasmissione che esiste ancora, peraltro,
sì,
è ancora gettonatissima, evidentemente, essendo l'unica ad avere i diritti integrali per le partite, quindi in automobile, in treno, in bicicletta, correndo. Si sente la partita ancora in quella maniera. Se siamo qui ancora oggi a fare radio, chiaramente con dei contorni differenti rispetto al passato, perché quello della radio è ancora uno strumento utilizzatissimo.
In vantaggio, 19
Eccola.
Minuti giocati, Alex Del Piero, diagonale vincente, preciso sul secondo palo, e dunque si sblocca il punteggio.
Così.
Juventus 1, qui ad Arezzo, linea a te.
Un gol a caso, recuperato da Ibro.
Intanto Richarlison risponde a modo suo a Cassano, che ha detto che era una pippa, che non avrebbe mai segnato. Ma in quelle competizioni poi servono anche Iaquinta, servono anche Gilardino. Cioè, il mondiale è una cosa complessa. La stella è bella, però ci vuole anche qualcos'altro.
Bene così, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con il collegamento con un nostro affezionatissimo ospite, Fabio Vergnano.
A dopo.
Terzo tempo.
E rieccoci, ancora insieme, ancora in diretta, Stefano da Patrasso, recupero lampo con gol di Neymar, intanto quarta rete, Paquetà, 4-0 il Brasile contro la
Corea.
Diciamo
che gliel'hanno impacchettata.
Bellissima.
Bella nel primo tempo. Bravo Yves.
Perché a gennaio non facciamo l'all-in sullo staff medico del Brasile, Stefano da Patrasso,
sì,
che sono venuti ad allenarsi qua.
Avevo avuto il G-Medica sono venuti alla Continassa, poi si è fatto male Neymar, Danilo, Alessandro, però adesso li vedo tutti belli tonici. Mi sembra in condizione fisica, diciamo, straripante. No, quelli che sono in campo in questo momento.
Il Brasile sta bene dal punto di vista atletico, fisico, mentale, insomma, davvero su una scia di un certo, di una certa positività.
Sì,
ecco.
La Corea non ci sta capendo un granché. Hanno avuto anche, secondo me, lo scarico dell'ultima partita, quello importante, certo. No? Perché l'ultima partita se la sono fatta con la siga in bocca, hanno perso,
qualificato.
Esatto, e quello ti aiuta anche a scaricare le tensioni nervose. Probabilmente la Corea è rimasta sempre in tensione e in questo momento vedi che poi adesso ha rimesso la spina il Brasile, non ce n'è per nessuno. Poi vabbè, le qualità ci sono, cioè, una squadra come il Brasile, se non arriva in finale, è un fallimento per me, per le qualità che ha. Poi può capitare di tutto e le sorprese ci sono e sono dietro l'angolo, però oggettivamente come fai a non arrivare in finale?
Certo, facciamo riferimento alla gara persa contro il Camerun.
Esatto, 1-0 mi pare, con gol nel recupero del Camerun, espulsione tra l'altro il giocatore che ha segnato Abuka, adesso non mi ricordo il nome
Abubakar, sto leggendo,
espulso per esultanza. Ma una sconfitta che, diciamo, aveva messo quasi in preventivo il Brasile, che era già qualificata col primo posto assicurato, ma che me frega. Cioè, gioco tranquilla, hanno fatto bene a ricaricare le batterie contro il Camerun, perché adesso si è vista la differenza.
Perché allontanare Pirlo dopo un anno comunque positivo per tornare al medioevo calcistico,
perché?
Con Allegri investendo 36 milioni netti per un allenatore bollito,
perché
severissimo Stefano
molto
da Bergamo.
Molto severo, un giudizio molto severo, perché ti aspettavi intanto... La questione è questa: se sei arrivato quarto con Pirlo, chissà con Allegri dove possiamo arrivare. Questo è stato il ragionamento della dirigenza juventina, che probabilmente ha sottovalutato il fatto che fosse fermo da 2 anni Allegri, quindi che fosse un pochino fuori dai giochi, leggermente fuori dai giochi.
Domanda, l'ha recuperato questo gap adesso?
Secondo me lo sta recuperando, ha fatto molta
ritardo,
più fatica.
Insomma, no?
Sì, ma ha fatto molta fatica, secondo me, a recuperarlo. È una cosa che è passata un po' in secondo piano, ma l'ho detto lui, siccome è evidente dalle cose che abbiamo visto in campo e in allenamento, che ha fatto molta fatica a recuperare 2 anni di...
Stop
di alternativa al calcio, perché di fatto poi non è rimasto nel calcio, proprio staccato completamente.
Assolutamente.
Tornare dopo 2 anni e non sei più lo stesso di prima.
Allora, non definirei colpi quando sei quello disposto a pagare di più, tutti lì definirei investimenti, a volte riusciti, a volte meno. Un colpo vero fu Pogba. Guarda, li abbiamo messi da parte, i parametri zero li abbiamo anche elencati. Il colpo Pogba, il lavoro di scouting
Pirlo,
che ha fatto Paratici, no? Paratici va a prendere il Vidal. Paratici
a 12
prendere
milioni.
Il Pogba a zero, quasi
zero.
Va a recuperare il Barzagli, va a prendersi Pirlo a zero,
zero sì.
Va a prendere Khedira a zero, cioè comunque di intuizioni grosse la società
sì.
Ne ha avute nel
poi non tutte, cioè, soprattutto all'inizio. Martinez, ti ricordi?
Bravo, guarda, sei proprio didascalico, perché il nostro amico ci scrive poi dopo: Vidal, Pirlo a zero va bene, poi non è che Marotta avesse sbagliato mai, tipo Malaka Martinez, esatto. Lo pagano 12 milioni di salute. Luca da Miami ci scrive.
Sì, capita. Ah, a proposito di Luca, fammi sapere un po' com'è da quelle parti Pogba, se sta partendo o non sta partendo. Dovrebbe partire, arrivare domani, è atteso domani in mattinata a Torino, perché poi domani c'è la ripresa degli allenamenti. Lui è infortunato chiaramente, ma sta recuperando, quindi è atteso anche lui insieme agli altri.
Quanto è infortunato?
Troppo, da sempre. Da sempre.
Ha fatto una partita, un'amichevole.
Ha fatto mezza, sì,
mezza
ha fatto neanche tutta amichevole in America.
Abbiamo delle immagini di Pogba con la maglia della Juve, per fortuna, perché ha fatto quella partita là, sennò
sì.
Dovremmo andare a recuperare quelle vecchie.
Quelle vecchie, rendiamoci conto. L'investimento più importante del mercato della Juventus in questo momento è i box.
Allora, andiamo noi in regia, sentiamo qualche cosa. Pronti?
Vai.
Buonasera, Stefano da Bergamo.
Ciao Stefano.
Dicevate benissimo il discorso dell'inizio della fine del ciclo vincente della Juve con l'allontanamento di Marotta. La cosa che mi ha colpito è che recentemente, in un'intervista di qualche mese fa, chiesero al nostro ex direttore generale se era rimasto ancora in buoni rapporti con i dirigenti della Juve, e lui disse che salutava ancora
più o meno
volentieri il presidente e quasi tutti, però sottolineò che con una persona non si è lasciato bene
sì.
E non si erano più come
chiariti.
Dire, salutati, non, sì, oramai si ignoravano ed era proprio Paratici.
Perché? Perché poi giustamente lì subentra anche la concorrenza interna.
Però fu una scelta della società.
Ma cioè mettiamo le cose in chiaro, almeno per quello che sappiamo noi, non fu Paratici a mandare via Marotta. L'addio di Marotta arrivò per una situazione, per una serie di situazioni e di visioni dissimili da Andrea Agnelli e delle situazioni che Agnelli gli palesò, davanti alle quali Marotta non poteva fare nulla. Contratti di alcuni giocatori, ipervalutazioni di stipendi di alcuni giocatori già più avanti con l'età. Da questa serie di situazioni Agnelli un giorno si arrabbiò, mise Marotta davanti ai fatti, Marotta rispose, alla fine si arrivò poi alla frattura insanabile, da lì l'addio. Detto questo, poi lì si può ragionare su c'è lo zampino dietro di Paratici, ha avuto delle responsabilità Paratici nell'addio Marotta, questo non lo sapremo mai. Evidentemente magari dall'interno sperava una volta
legittimamente
di avere poi una promozione e subentrare a Marotta. Così è successo, evidentemente non l'ha presa benissimo Marotta, che forse ha imputato allo stesso Paratici di avergli lavorato un pochino alle spalle, cosa che noi non sappiamo se è vero o no, ma non mi sento di escluderla a priori in questo momento, ecco. Quindi situazione è questa, è normale che quando tu vai via da un posto e ti subentra chi ti stava dietro, un po' di risentimento nei suoi confronti ci sia, ma in tutti i lavori, in tutte le aziende, credo che sia così.
Allora, un po' di nomi: Danilo preso dal Manchester City per 37 milioni con in mezzo Cancelo, Paolo Dybala dal Palermo 40 milioni, colpi più importanti Bernardeschi 40 milioni, dalla Fiorentina João Cancelo 40 milioni dal Valencia, questo 40 che ritorna, 46 milioni Douglas Costa nell'estate del 2018, 72 milioni per Arthur nello scambio con Pjanic, e lì
ipervalutazione, cioè, diciamo,
ecco,
dai.
Fu uno dei primi campanelli, no? Che magari queste valutazioni legittime, per carità, ecco, potessero essere magari un po' overrated,
no? Sì, abbastanza direi.
Matthijs de Ligt, abbiamo detto, 85,5 milioni nell'estate del 2019, Gonzalo Higuain 90 milioni nell'estate del 2016. Andiamo a sentire qualche cosa, note vocali, siamo pronti.
Buonasera Alberto, buonasera Marco. Ciao. Cristiano, che emozioni mi avete fatto rivivere portando il mitico Riccardo Cucchi sulla nostra
emozione,
grande radio.
Emozione.
E esattamente come diceva Alberto, in macchina, sosta in autogrill o viaggi vari con la radio appunto sintonizzata, e Cucchi faceva spesso la Juventus, in effetti, mitico quando annunciava il pareggio della Juventus, che te magari eri lì, pensavi che ormai la partita fosse persa o comunque c'era un po' di pessimismo, e interveniva con la sua mitica voce: pareggio della Juventus. È una cosa, guarda, incredibile, mi commuovo quasi ripensandoci. Grazie
a te per questo ricordo. Siamo pronti per andare da Fabio Vergnano. Buonasera, grazie di essere qui.
Ciao Fabio, bentornato.
Buonasera a voi.
Stai guardando i mondiali, immagino, da osservatore attento.
Stavo guardando il Brasile che travolge i poveri coreani.
Stiamo guardando anche noi. 4-0 ancora il parziale, siamo alla fine
del
primo tempo. Siamo
mettiamo le mani avanti perché ci sta.
Può succedere di tutto ancora.
Detto questo, ci stiamo interrogando sulla Paratici Story, quindi veniamo a noi, al nostro habitat bianconero. Io so già come la pensi, ecco, per sommi capi. C'è un Paratici prima versione con Marotta e ce n'è un altro seconda versione. Alla luce anche di tutto quello che sta venendo fuori, dal punto di vista delle intercettazioni, che purtroppo portano a un processo mediatico inevitabile, ma sbagliato, perché la realtà vera è solo quella processuale, che un giorno, forse, perché non è neanche detto, ma con buona probabilità scopriremo, che rinvia giudizio ancora formalmente non è stato accettato. Detto questo, come ti senti di ricostruire l'avventura di Paratici e anche di giudicarla a oggi alla Juventus?
Paratici, ho come la sensazione che finché Marotta lo teneva sotto la sua ala protettiva, si comportava in un certo modo. Marotta era uno che aveva certi principi, certe idee calcistiche, per esempio Ronaldo lui non l'avrebbe preso.
Tipo.
E poi dopo non so cosa sia scattato in Paratici, è diventato padrone di tutto e si è sentito in diritto e in dovere di fare qualsiasi cosa, e purtroppo ai danni della Juve, ne pagherà le conseguenze la Juve, ma le pagherà anche lui, immagino, se alla fine verranno accertate tutte le colpe, tutto quello che è successo, ecco, perché dalle intercettazioni poi bisogna, io le intercettazioni ne ho viste a valanga nel 2006, molte inutili, molte, diciamo, insomma, bisogna poi saper poi scegliere. E anche è vero che le intercettazioni secondo me non dovrebbero uscire, ma sono sempre uscite anche quelle inutili, dannose per le persone, ma non utili alla causa, per mettere in chiaro le cose. E comunque Paratici pare che sia il principale indiziato, però teniamo anche conto che non c'era solo lui alla Juve, c'era qualcuno che non credo che avesse mano libera completamente, nessuno che lo
però ha avuto una delega importante, anche con libertà di firma, si parla,
sì,
si legge 50 milioni.
Questa cosa qui, purtroppo sono stati commessi degli errori. Paratici, non so, ha avuto un attacco, una mania di onnipotenza, pensando di farla sempre franca, e invece a quanto pare no. E quindi adesso la Juve ne ha un danno incredibile. Senza stare a vedere i punti che possono togliere, tutte le visioni più pessimistiche che si sentono dire, che hanno il tempo che trovano, però comunque il danno di immagine della Juve è ancora una volta enorme, insomma.
Sì. Ti chiedo, Fabio, tu hai vissuto tante stagioni di Juventus al seguito proprio della squadra. Domani la squadra torna ad allenarsi alla Continassa. Secondo te, con quale clima, con quale, insomma, voglia, con quale stato d'animo, e se le questioni esterne incideranno nella testa dei giocatori e dello staff?
Certamente la spetterà anche Allegri tenere la squadra un po' staccata da questa storia, anche se assolutamente non è facile, non è impossibile. È impossibile non pensare a quello che capita, a leggere i giornali, a sentire quello che si dice, insomma. Quindi credo che non sa, fortunatamente il campionato è fermo, e quindi c'è ancora un mese di tempo e può cambiare qualcosa, però non lo so. Io mi ricordo solo che nel 2006, come l'aria cambiò, ci sono i giocatori, Zambrotta fu il primo a presentarsi in sede a chiedere di andarsene,
certo.
E poi lo seguirono Ibrahimovic, Cannavaro, insomma, se ne andarono in molti. No, ecco, quindi i giocatori secondo me aspettano di vedere, cioè non possono andare via subito, credo, però comunque se la situazione dovesse andare male per la Juve, magari molti a fine campionato chiederanno di andarsene.
Sì.
Non mi stupirei assolutamente, fosse così.
Quindi tu vai verso questa direzione, la vedi, vedi dei grossi rischi in questa fase da cronista, ecco. Stando anche, prego, a quello che
no, di una diaspora, no?
Vedo dei grossi rischi, sì, perché mi sembra che la situazione sia molto seria. Poi che la Juve non sia l'unica, secondo me, è un dato di fatto, perché come anche Calciopoli, poi vennero fuori che anche l'Inter, anche il Milan parlavano con gli arbitri, quindi era un po' un sistema che utilizzavano ingiustamente tutti. E anche questa volta non so poi se la Juve sarà l'unica che il caso Juve può aver scoperchiato un sistema che utilizzavano anche altre, e quindi ancora una volta il calcio italiano va nel marasma più completo. Ma comunque quello che a noi interessa penso che sia la Juve, insomma, che ne abbia i danni minori possibili, però come dico, anche se non le togliessero neanche mezzo punto e però ormai
danno d'immagine, cioè.
Danno d'immagine è grandissimo, perché la Juve non è Barletta, la Juve è una squadra che ha una popolarità in tutto il mondo, mm-hmm. quindi se ne parla in Italia, ma se ne parla anche in Cina, credo.
Esattamente. Guarda, noi ci siamo con Albi, prima abbiamo fatto una rassegna dei migliori acquisti, ma anche dei peggiori dell'era Paratici, anche con Marotta, no? L'ultimo grandissimo acquisto è stato nel 2019 Matthijs de Ligt, l'anno dopo di Ronaldo, 85,5 milioni per un quasi ventenne. E ci siamo anche chiesti quando la Juventus potrà tornare di nuovo a spendere quei soldi e andare a fare un acquisto così forte anche dal punto di vista mediatico, strappandolo alla grande concorrenza. Difficile immaginarlo oggi.
Ah, è difficile, sì, è difficile, anche se de Ligt poi fu un acquisto strapagato, che però sembrava dovesse essere il futuro della Juve nei prossimi 10 anni.
E sarà il futuro del Bayern, magari.
Come è andata a finire? No, credo che infatti non prevedo una campagna acquisti a gennaio, lasciamo perdere, ma magari ci potrebbe essere qualche scambio. Se andasse via qualcuno, ma non credo che neanche in giugno la Juventus potrà cambiare molto. Del resto, se la Juve è quella attuale, che stanno bene tutti, Pogba, Chiesa, stanno bene tutti, è già una buona Juve, voglio dire. Non è che le servirebbero dei grandissimi colpi. Chiaro che Di Maria probabilmente lascerà la Juve e non so se sarà una grossa perdita, visto come è andata fin qui in campionato, ma mi pare anche al mondiale, non mi pare che stia spaccando il mondo, anzi è stato fuori,
certo,
l'ultima partita,
sì.
non era neanche in campo, e quindi credo che comunque anche senza ritocchi sostanziali la Juve attuale è una buona squadra, secondo me. Poi Ciabolucci, che ha i suoi anni, certo qualcosa andrà fatto, ma non servono rivoluzioni epocali,
no, certo.
Secondo me. Anche perché non si potranno fare, tra l'altro.
Sì,
esatto. Sì. Dopo la rivoluzione societaria c'è da aspettarsi una sorta di stasi dal punto di vista.
Qualche anno di tranquillità da quel punto di vista, sicuramente sì.
Io spero solo che nell'organigramma nuovo della Juve mm-hmm. arrivi qualcuno che sa dove mettere le mani, nel senso che sappia tecnicamente. Mm-hmm. Cosa serve alla squadra, ecco, perché
un ex
Del Piero?
Ma Del Piero sono sicuro che è lì che non aspetta altro, uh-huh. È del più indicato, come Chiellini, che Chiellini è una persona con la testa sul collo, una
certo.
persona in gamba, è una persona veramente veramente in gamba, quindi Chiellini potrebbe essere l'uomo giusto anche lui. E potrebbero fare i Maldini della Juve, ecco, insomma, però devono avere voce in capitolo,
certo,
ovviamente,
bianca,
non è che
certo.
devono essere delle figure messe lì, c'è Del Piero, no, Del Piero o Chiellini ci sono e devono avere la possibilità di dire quello che pensano,
mm-hmm. chiarissimo.
Per quanto riguarda le questioni tecniche,
campo, certo.
perché poi sul bilancio credo che sia difficile, se ne occuperanno altri. Mm-hmm. Ma sulle questioni tecniche
certo.
hanno tutto il diritto e la possibilità
certo.
di farlo.
Ce l'avrebbero certamente. Vedremo se saranno loro a essere chiamati o chi di loro. Grazie davvero.
Ciao Fabio.
Fabio,
buona serata.
Grazie a voi, buona serata a voi.
Fabio
a
Verdiano, ai Ciao. Nostri microfoni è sempre un grande piacere davvero averti qui. Chiudiamo con un po' di vocali.
Eh sì, dai
ne abbiamo diversi.
Dai, croccante. Dai.
Ciò che state dicendo, se ancora qualcuno avesse i dubbi sulla figura
sì.
nefasta di Arriva Bene, allora non ricordo in quale periodo, penso prima dell'Ottocento, c'erano i marchigiani. I marchigiani alla porta portano sfortuna, perché poi i marchigiani erano gli esattori delle tasse, mm-hmm. e quando si presentava un marchigiano alla porta
voleva dire
quanti,
somme da pagare,
magari.
Va bene. Andiamo ancora, chiudiamo con un paio di bei vocali, se ce li hai, magari li hai selezionati. Pronti, sentiamo.
No, ragazzi, sono sempre io. Non credo che le intercettazioni nascano dalle plusvalenze, proprio no, perché la plusvalenza, le intercettazioni nascono da una notizia di reato, ok? La plusvalenza non è una notizia di reato, perché la plusvalenza la fai e lo sforare è un criterio contabile. La plusvalenza non è una notizia di reato. Tu per mettere sotto intercettazione...
Va bene, tecnicismi che lasciano, come dire, ci lasciamo in fondo. Andiamo avanti, sentiamo ancora qualcosa.
Buonasera, Giorgio da Verona, in arte Joshua. Ma
ciao.
Allora, gli hater seriali di Allegri devono capire una cosa. Un conto è quello che fanno, cioè Allegri non gli fa figo, Allegri non gli va genio, Allegri boh, sembra che sia stato con tutte le loro mogli a letto, così. Un'altra cosa è dire cose argomentate e serie.
Grazie.
Ed essere presi quindi sul serio, cose che hanno un riscontro con la realtà per il quale Allegri è colpevole.
Va bene, dai,
critiche nel merito e critiche nella sostanza.
Dai, ci sta. Pronti, l'ultimo.
Ciao ragazzi, sono Adriano.
Ciao Adriano.
Queste polemiche, perché ieri sera ho sentito ancora Piero Calaurono a Telenova, li ha stecchiti tutti, specialmente quello lì che dalla Gazzetta dello Sport, l'Audiz, che si intende.
Noto che ci sono molte giuste osservazioni, qualche polemica, qualche...
È il momento, è quello che è, quindi...
qualche situazione, ecco, che da parte vostra non viene digerita. Siamo qui anche per questo. Continuate a rimanere con noi, la Juve del lunedì, Luigi Schiffo tra poco, e quindi ancora qui su Radio Bianconera. Ciao Aldo.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Domani.
Ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.